Bene, ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 41 dei G-Cookies, oggi in una forma così, natalizia, oggi una squadra nuova. Abbiamo perso Francesco per un impegno dell'ultimo minuto, ma abbiamo, tenetevi forte, il mitico Mario e il mitico Attilio. Ciao Mario, ciao Attilio.
Ciao,
buonasera a tutti.
Oh,
esatto.
Ecco. Natalizio. Questo è il massimo del natalizio che riesco a fare. Non riesco a giocare.
Il massimo del natalizio.
Sì. Sì, no, perché non so, ferratissimo.
Allora, puntatona per chi non ha paura di spendere. Diciamocelo subito, questa è la puntata dei cazzilli di Natale e quando dico cazzilli ho detto tutto.
E tu che ci fai allora qua, Giuliano? Che tu sei tirchio, sei un sardo tirchissimo.
Io... Ma lui c'ha i cazzilli quelli economici. Lui...
No, io ho cazzilli assolutamente economici.
Dopo
io...
3 euro, no, ma costa troppo. Cioè, ma ti danno, no, ma 3 euro.
Bravo. Posso arrivare a 5.
Sei un ESP, se no no.
Sei un ESP, esatto. Il bello però cos'è? Che ma io mi limito, perché ho paura della dogana. Cioè non è che posso,
ma ormai
cioè,
ci sono io ho questa paura. Vabbè che non ti pagano, però vabbè, dai, qualcosa.
No, ma io preferisco fare i la solita strategia, pacchettini pochi e concisi, capito? In modo da non correre i rischi e quindi no,
tanti
stare
poveri.
A me guarda, io scusa, ma io ho speso ultimamente più di dogana che di pacco, tipo 70 euro di dogana si sono fregati.
Vedi.
Io non ho speso mai la dogana, forse una volta dall'America, e poi da lì ho imparato e faccio come Giuliano, che mi faccio mandare 200 pacchetti da un euro.
No, ma dall'America a me mi fregano sempre, dalla Cina no.
Dall'America non è
l'America
possibile.
L'America sempre mi fregano, cioè non scappi là. Io non so che ci sta qualcuno proprio, capito, che dice, ah, l'America, vai, fammi il pacco.
Ma guarda, io l'ho raccontato più volte, l'unica volta che la dogana mi ha cercato è quando... quelli degli ESP mi hanno mandato dei campioni gratis. È l'unica volta che la dogana mi ha chiesto i documenti.
No,
ma non hai pagato ovviamente.
No, non ho pagato, perché gli ho mandato le prove, che erano insomma dei demo, delle cose, ma l'unica volta che mi hanno cercato è perché avevo preso la roba gratis, porca miseria.
Sì, vabbè,
meglio pagare poco che gratis.
No, ma dall'America è fantastico. Poi quando l'altro giorno ho ordinato le robe da Mauser, conoscete come adesso c'è Mauser Italia, c'era un sensore hall, sì. Per avere quel sensore hall praticamente ho dovuto fare moduli su moduli dicendo che io non faccio spionaggio industriale, ma poi lo vengo a dire a te se faccio spionaggio industriale.
Ah sì, ma quello lo facciamo anche noi, perché è un trattato internazionale di alcune robe che ricadono, come si chiama il TART, una roba così, sono alcune robe che, no, ITAR. Una roba ricade sotto i segreti industriali e militari e centralmente qualsiasi cosa.
Ho capito,
cosa.
Ma cioè, tutto. A un certo punto poi mi riscriveva, ma lo vuoi compilare lo so. Questa cosa? Non te lo mandi, guarda, ma gli stavo dicendo tenete, cioè...
Sì, vabbè, ma si preoccupano troppo. Ma avete visto che hanno arrestato la figlia del tipo di Huawei per spionaggio in Canada?
Ah, no.
Sì, non l'avevo visto. Praticamente il responsabile finanziario, credo sia, della Huawei, l'hanno arrestata per spionaggio.
Madonna.
Figata.
Quindi fidiamoci.
Vabbè, vuol dire che fanno le cose per bene, diciamo. Perché vanno a vedere come le fanno gli altri, no?
No, l'hanno arrestati, non le fanno per bene.
Ah, vabbè, cioè, se non la prendevi non lo venivi a sapere, e quindi poi non sapevi lo facevano, e quindi non ti compravi il telefono.
Ma è meglio non sapere, meglio
sì,
non
sì,
sapere.
Sì, giusto. È come quando c'hai qualcosa e non vai dal dottore, è meglio non saperlo, capito?
Sì, muori direttamente. Bravo.
Finché non lo sai, non ce l'hai.
No, ma guarda, è meglio morire così, di colpo. Tu non sapevi, sei... molto felice.
Svegli eleganza.
Esatto. Senti, allora, facciamo così. Partiamo con questi cazzini, perché ne abbiamo una tonnellata e mezzo, e altrimenti questa puntata, che già la vedo dura, durerà 3 ore. Quindi partiamo subito con una di quelle cosette che hanno attirato la mia attenzione. Una di quelle... una schedina pronta per chi vuol farsi un arcade a casa, cioè un retro game di quelli tipo cabinet, eccetera. Una schedina fatta dalla Pimoroni, sito che vi sconsiglio di visitare, sì, se non volete spendere, perché poi lì ci sono tantissimi cazzilli vari. Scheda che praticamente serve per fare il famoso joystick con i pulsantoni, eccetera, eccetera. Quindi roba proprio da replicate il cabinet in un formato probabilmente magari ridotto. Io ho fatto così, ho preso una scatola grande abbastanza per farci entrare i pulsanti e il joystick, quelli con i micro switch, quelli che quando li muovi track, 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 quindi non potete usarli di notte praticamente.
Ma sono scusa, il joystick è quello con la testa a pallina grande?
Con la testa a pallina,
bellissimi quelli storici,
il classico, proprio il classicissimo.
Li cercavo anche ultimamente per la stessa idea, quindi proprio vedi per
caso. Io ce l'ho vero, un cabinet vero,
ecco qua. Ecco qua, beh,
sborone, dai.
Vabbè. Attilio, ti scancello dalla puntata.
No, trovo sicuro.
Comunque, questo è un bel cazzillo perché permette di collegare tutti i bottoni direttamente a questa schedina che fa da centrale per alimentare poi le varie cose. Bellina, costa poco, rientra nel mio budget, quindi ve la consiglio se avete intenzione di fare questa cosa qua. Io ho comprato i bottoni e il joystick in America senza pagare la dogana quella volta, anche quella volta, della X Arcade, quindi è roba seria, è roba seria, non cinese, capito Ottilio?
Questa è violenza gratuita.
E niente.
Questa violenza gratuita.
Tanto l'avranno fatto in Cina.
Sì.
Ma l'hanno comprato gli americani in Cina, scommetto, alla fine.
Che, scusa?
L'hanno fatto gli americani, l'hanno comprato in Cina, l'hanno venduto a te.
Ovvio.
Come tutto.
Ma quelle sì.
Ma c'è anche la cosa dell'accordo con Trump.
Tutto.
È sicuro. Quindi, bello, mi piace, tornando alla schedina, questa schedina qui è praticamente è un hat per il Raspberry Pi. Ci buttate questo sopra, ci collegate i bottoni ed ecco fatto il vostro bel...
è quadrato, cioè... Come si aggancia? È quadrato questo. Ah, no, okay.
È quadrato, ma se guardi la seconda immagine ha il suo.
Scusa Giulia, quindi ci monti su un RetroPie qualsiasi e hai fatto praticamente.
Praticamente.
Mi chiedevo una cosa cercando ultimamente sta roba, poi per pilotarli sarà qualche software firmware particolare?
Questa no, credo che questo sia compatibile con i vari, come si chiamano?
Gli emulatori, sì. C'è il RetroPie, è
RetroPie. Sì, però in genere quelli vedono, mi sa, USB come ingresso prendono. Questa roba qua sarà SPI, cosa del genere?
Sì, ma credo che abbiano delle librerie apposta.
Ah, ok. E la GPIO direttamente, credo.
Sì, okay. Dei plugin per poi fargli leggere direttamente la GPIO, infatti.
Fico.
Ma questo però è mono player, un giocatore, giusto? O due?
Sì, questo è ecco. Praticamente sì.
Per un joystick praticamente.
Un joystick e sei bottoni se non mi sbaglio.
Ma scusa, a te costa 1,50 euro, cioè te ne compri due.
Costa no, mica 1,50 euro.
No, 15 euro. Beh, 15 sterline.
Ma a parte non ne puoi attaccare due. Perché
scusate, sul LED. Ho visto giù, era un bottone costa 1,50 euro, sì. Che mi rimangio tutto.
Sì, ma colorful però,
Colorful.
Vabbè, allora siamo a posto.
No, ma i bottoni buoni costano un sacco però... di soldi, costano proprio tanto.
Madonna mia. Sì.
Comunque, se uno non ha la voglia di mettersi a smazzarsi tutto quanto l'ambaradan, ci si può anche costruire il cabinet intero e vi lascio immaginare anche il costo di tutto quanto il cabinet. Cabinet è tanto per dire, ovviamente non è un cabinet di quelli da pavimento che si vedevano nelle sale giochi di una volta, quando io non ero ancora nato perché sono giovanissimo, anzi qui siamo tutti giovanissimi, dei giovanissimi nerd, giusto?
Sì.
A parte Attilio, sì, penso di sì.
Soprattutto giovanissimi.
Io per esempio giochi tipo Pac-Man, Space Invaders, non li ho proprio visti. Io c'è cioè, tutta roba che mi raccontano ma che non ho mai visto.
Non hai mai visto proprio niente.
Il cabinetto intero non costa neanche tantissimo, comunque 150 sterline, insomma, poi devi metterci dentro un Raspberry Pi e forse la SD.
Vabbè, arrivi a 200 euro praticamente, giusto più o meno?
Beh, però se come penso c'è dentro anche il display, tutto sommato, insomma, non è tantissimo, sarà un 7 pollici forse.
Sì, perché ma quello è bello perché è proprio piccolo e fatto bene, però con gli stessi soldi te lo fai grande. Alla fine, no?
Beh, dai, 150 euro ce li metti solo nel legname.
Vabbè, però un display lo recuperi in LCD, la Raspberry la devi comprare comunque, metti tutto insieme,
Vabbè,
il
ce l'avrei a
joystick,
casa,
vabbè,
tipo.
forse il joystick che comunque se è di qualità costa.
Eh sì. Vabbè, comunque, diciamo che è fuori dal mio
Diciamo,
budget
no,
di
ma poi tu non
150.
essendo un nostalgico, data la tua tenera età, tu sicuramente
Giusto,
non lo desideri,
giusto.
quindi va
No,
bene.
assolutamente, non saprei che farne.
Quindi è inutile che guardiamo queste cose.
No, 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 anzi, guarda, chiudo la finestra così
Sì.
almeno non,
Riguarda
cioè, mi
la.
passa
C'è
tutta la
l'altra sotto, c'è
fantasia.
Justin Bieber, no? Sull'altra finestra, giusto?
Sì, esatto.
Esattamente lui, che balla.
io
Brutto.
nell'altra finestra ho, come, aspetta, come si chiama quell'applicazione che usano adesso anche mia figlia, quella dove fanno le scenette dove ballano, Musical.ly, una cosa
Ah
così.
sì, no, no, ho capito, ho
Eh,
capito. Non so come
sì.
si chiama.
No, io so come si chiama perché la uso spesso, data la mia tenera età, la
Sì,
uso
sì.
spesso.
Diciamo che è
Correggio,
brutto quando
però,
tua figlia l'ha
contatto
proprio su
G.
Snapchat, quello è brutto.
Sì.
Ma penso che ancora non abbia
No, per
l'età,
fortuna.
ormai.
No, per fortuna Snapchat non è nelle sue app preferite.
Ancora?
Ma giusto per fare gli effettini con le foto, queste cose qua. Però YouTube e Instagram invece a manetta. Ma bando alle
Andiamo avanti, andiamo avanti.
ciance e passiamo ad una delle cosette più interessanti che io abbia mai visto sulla faccia della Terra perché dentro ha un ESP. Quindi lasciate perdere tutto, tutti da tutte le parti e parliamo di una cosa di cui tra l'altro, però ad onor del vero, avevamo già parlato. Si tratta di un interruttore intelligente denominato Shelly Cloud. Non so se l'avete visto, ne abbiamo parlato anche un pochino sul canale, non so se avete
Sì, sì,
visto
sì, sì, sì,
i
sì.
messaggini vari.
Ma è quel robot semitondo lì?
Sì, quelli che
Pronto?
praticamente hanno una grossa similitudine con come si chiama, con i Sonoff, in pratica. Se non che questi sono molto più piccoli e hanno diverse particolarità, ma quella che mi è piaciuta un po' più delle altre è il fatto che puoi utilizzare l'interruttore classico, casalingo, quello che tu hai alla parete, per comandare questo switch smart. Come se fosse un classico relay da impianto elettrico, cosa che invece se metti dentro i Sonoff hanno sì quel pulsantino microscopico che puoi premere, però sicuramente non è molto, come si può dire, pratico.
Integrabile.
A parte quello, ma poi diciamoci anche la verità, questo è veramente piccolo. Allora, un'altra caratteristica qual è? Che ha un relay che regge 16 ampere. Cosa che invece il Sonoff, se non mi ricordo male, è fino a 10 ampere.
Il POV
Quindi
fino a
questo
16.
ti.
Sì, esatto.
Però è
Chi?
enorme, il POV è enorme,
Sì.
cioè.
Ah, sì, certo, ho capito. Quello che
Ah,
misura
poi anche per
anche
carico.
il
Ma se
consumo. Sì.
non, se non mi ricordo male, è stato messo sulla chat un bel articolo comparativo. Poi c'è esattamente questo confronto che dici tu. E alla fine dipendeva un po' dalle
Sì. Sì.
applicazioni, però se tipo la potenza massima era. Vinceva Shelly
Sì,
proprio
ma
chiaramente.
guarda, allora io questo qui, questo interruttore qua, cioè il Shelly 1, che è quello classico, il primo che hanno buttato fuori, lo vedo molto molto bene negli impianti non predisposti, cioè questa è una di quelle cose che tu puoi prendere e mettere dentro la cassetta di derivazione, perché è grande quanto 2 euro, certo, un po' più spesso, ma il diametro è più o meno da 2 euro, cioè io l'ho Non per niente me ne sono comprati due che ancora devono arrivare, quindi quando arriveranno poi vi dirò i risultati, però io lo vedo molto 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 pratico.
Se ho capito bene, dai video, questo tu ne metti uno in ogni
Sì.
interruttore praticamente, o in ogni
Sì,
cassettina.
ma
Quello che devi
ti
pilotare,
dico.
sì, a seconda di quello che devi pilotare. Ma è fatta proprio, è
No.
bellissimo perché è proprio piccolo.
Sì, è decisamente piccolo. Cioè, consideriamo anche che qui dentro, in tutta la sua piccolezza, ha anche l'alimentatore. Cioè, questo, cioè, tu lo colleghi alla 2.20.
Io una cosa che avevo letto in quell'articolo che dicevamo prima, tra le varie cose c'era una cosa che dicevamo di stare attenti, che lo shell rispetto al sonno fa la tensione direttamente attaccata ai GPIO alla fine, cioè tu non stai attento, lo tieni attaccato mentre stai attaccando roba al GPIO, puoi beccarti a 2.20, quindi una cosa che io direi ai nostri ascoltatori di stare un attimo attenti.
Sì, no, mettiamo tu subito il disclaimer, lo fate a vostro rischio e pericolo. Io, che esatto. Io sono giovane e sono attento, detto. E sono anche uno che ne ha, esatto, che ne maneggia di qualcuno, quindi capisco anche che bisogna stare attenti con gli impianti elettrici, insomma, se non avete grosse esperienze con gli impianti elettrici, la 220 eccetera eccetera, esatto, insomma, state attenti,
evitate questo,
più che altro chiama l'elettricista, esatto, perché rischi di fare tanti danni e te lo, sì, te lo dice, no, uno che l'ha presa tante volte, quindi ormai imparato.
No,
attimo, però ti
ho detto così, è brutta.
Che ho preso la 2.20?
No, come hai detto prima.
Ho detto là.
Oddio, stiamo scadendo. Vai.
Ma non so, fai tu, mettici
ma in siciliano vale anche così, vada, mi dispiace.
Sì, buono.
Comunque, tornando a noi, dentro ha un ESP8266, per cui è riprogrammabile, customizzabile, come lo volete chiamare, insomma, è compatibile con Home Assistant, c'è mi pare che ci sia la skin per Alexa, anche la sua app, cioè il suo firmware che ha addosso, non è male, e se non sbaglio, però questo purtroppo non me lo ricordo effettivamente, dovrebbe avere anche già un clientino MQTT, per cui fra un trick e un track probabilmente si può integrare tranquillamente su una cosa che uno ha già fatto con MQTT senza grandi sconvolgimenti, diciamo così.
Sicuro una REST API, perché qui lo dice sul sito. Quindi in qualche modo gli puoi mandare già roba.
Sì, che c'è dietro la REST API? Poi.
Vedi, cioè, no, è interessante. Tra l'altro, allora, a parte avere l'alimentazione 110-260, quindi anche se ti trovi in America lo puoi usare, ma lo puoi usare anche con i 12 volt in corrente continua.
Ah, figata.
No, ma guarda, bello. Ti devo dire che bello. Se rispetta tutte quante le caratteristiche che sono elencate qui, cioè, non, diciamocelo, non è male. Cioè, io sono anche un sostenitore dei Sonoff, perché comunque sono economici, sono customizzabili, eccetera. Cioè, questo costa quanto due Sonoff, comunque. Cioè, questo costa 10 euro, se non sbaglio. Quindi ha il suo costo. Però ha anche la sua funzione, cioè sono due cose diverse. Io il Sonoff lo vedo più per attaccarlo in una prolunga, ecco, cioè non è una cosa che puoi mettere in una scatola di derivazione, quindi per diciamo smartizzare una roba esistente esterna, cioè un qualcosa tipo non so, la lampada famosa che vuoi spegnere e accendere via internet,
diciamo, Giulia, una roba mobile, che volendo la puoi staccare, sì, attaccare, esatto, da un'altra parte, esatto. Quindi può essere qualsiasi appliance, anche una roba della cucina,
sì, cioè a quei livelli lì, mentre invece questi, a parte il fatto che anche questi puoi usarli per comandare le prese, perché questo affarino qua sta dentro la presa, cioè dentro il frutto, cioè al posto di un frutto, di una presa, ci butti questo dentro e ci sta tranquillamente. Quindi
è rotondo per le prese americane, questo coso qua.
E guarda, è fatto apposta per le prese americane, perché le prese americane sono quelle tonde, che però dietro hanno un incastro in fondo, un incavo, bravo, e questo ci va dentro perfetto.
Ah, ok, sì.
Mm-hmm.
Senza girare. No. Sì, ecco perché, giusto.
Peccato, sì. Guarda,
in Sardegna come ce l'avete le prese?
Oddio.
A forma di corna.
ancora okay, diverso. Okay.
Quindi poi dopo ci metti la testa.
Ah, ok. Esatto.
Esatto. di avere le corna però per
no, la verità è che comunque noi abbiamo preso la scatola 503, quella che usiamo per gli impianti elettrici, credo che sia roba da standard americano, perché quando io comprai vari cazzilli che adesso non sto qui ad elencare per paura di mia moglie, ho comprato quelle per US e non quelle per EU, che quelle per EU hanno una presa tonda, cioè hanno una scatola tonda, quindi forse non sono quelle americane ma più che altro sono quelle europee, tipo inglesi, tedesche, non so.
Ma quelle, aspetta, ma vi ricordate quegli interruttori di anteguerra, quelli che si rotazione, quelli che si giravano? Quelli erano una scatola tonda di
aspetta,
60 anni fa, ma chissà.
No, io a casa ho alcuni punti con le scatole tonde, perché ho una casa degli anni 60 e si usavano le scatole tonde per mettere
infatti me le
però non sono le stesse, non è lo stesso tipo di scatola rotonda, è quella standard EU, è più grande, è più profonda.
Ok. È un tondo più antico, un altro tondo. Bravo. È un tondo
europeo, comunque, stile, insomma, di quello americano, perché l'americano si sa, no?
Ma certo. Comunque, tornando alla questione, io questo lo vedo benissimo, come vi dicevo, all'interno delle scatole di derivazione per sostituire, ad esempio, punti in cui abbiamo dei relè. Io a casa mia ho dei relè perché ho diversi punti da cui accenderle, oppure anche punti dove ci sono dei deviatori, e comunque in una qualsiasi scatola di derivazione dove arrivi sia l'interruttore che i fili della lampadina, secondo me è ottimo. Vi dirò quando arriveranno, perché tra l'altro questi devono aver fatto, cioè io non so perché quando ne parlammo poi passarono un po' così nel dimenticatoio, ma devono aver fatto da poco una botta, perché quando sono andato a ordinare erano tutti finiti, cioè avevano un batch per il 30 di novembre e praticamente erano quasi tutti già ordinati.
Ma non è uscito da molto tempo questo, perché però vi sono fatto anche il
buio,
cioè non hanno fatto un altro poi, no?
Bene, hanno fatto questo è stato il primo che hanno fatto, questo Shelly 1 è stato il primo che hanno fatto, poi hanno fatto altre cosette. Nel loro catalogo ci sono lo Shelly 2, per esempio, che praticamente è la stessa cosa, però con due scambi, come li vogliamo chiamare, con due contatti. Poi c'hanno il Pro, ma poi hanno anche, come si può dire, degli altri accessori, cioè non hanno fatto solo questi interruttorini qua o comunque interruttori vari. A parte che c'hanno anche quelli che vanno dentro i quadri,
Sai
dove abbiamo gli interruttori, i DIN, esatto. Per cui hanno fatto anche delle altre cose, ma poi hanno fatto anche degli altri sensori, mi ricordo, a parte fare la presa esterna, ma quello è normale, cioè hanno fatto una scatola un po' più grossa, ci hanno inserito dentro la presa, poi hanno fatto le lampadine RGB sempre comandate con l'ESP, hanno fatto il comando per i LED RGB, cioè per le strisce, diciamo così, dai, come le vogliamo chiamare.
Sì, questi dove stanno? Sono bulgari questi.
Sono bulgari? Credevo fossero inglesi.
Stanno a Cernivrad Boulevard di Sofia.
No, ho capito.
Sì, Europa, esatto.
Ma questi adesso stanno facendo un sacco di cose, un sacco di progetti.
Sì. Ma infatti pure il microtic di quelle parti lì, se non sono, non dirò di Slovenia.
Sì, mi pare.
Un sacco di roba bella che fanno.
Comunque ci sono tante cosette. Intanto nelle note della puntata ci sono tutti i link su cui potete cliccare per andare a spendere e espandere tutta la tredicesima che vi arriverà nei prossimi giorni.
Comunque mi correggo, microtic è Lettonia da Riga. Quindi fa sempre lì. Microtic è da Riga, della Lettonia. Comunque sempre est. Sì, ho visto adesso.
Saperlo
è lui. Vedi?
Sì,
andiamo avanti.
Sì.
Che allora, c'è un macello di roba, dai.
Anche di questo avevamo parlato in una puntata, anzi, in una puntata di Natale, forse il Natale dell'anno scorso, non so se vi ricordate, il famoso robottino Cosmo, quello che si assomiglia a Wall-E
Fighissimo questo, sì. Hanno
con...
fatto il
No,
2
quello
poi,
è...
hanno fatto un altro.
Adesso hanno fatto un altro che si chiama Vector ed è un'evoluzione di quello con un'intelligenza artificiale molto più raffinata. Un altro tipo di display, hanno fatto un display, questa volta è a colori, quindi insomma hanno
C'è
portato avanti il
più
concetto.
possibilità che distrugga l'umanità, insomma.
Esatto.
Ok.
Esatto, tra un paio di versioni sarà la fine. Oddio,
No, è
sto vedendo i video,
bellissimo.
sono cose assurde.
Io non li guardo perché è meglio che non li guardi, anche perché costa 250 euro ed è appena appena oltre il mio budget.
Di 249 euro praticamente.
Sì. Vabbè, fai anche di 245, dai, adesso non essere così spilorgio.
Ah, vabbè, giusto. No, ma di questo poi
Però
la cosa bellissima di questo è che arrivano un sacco di, se vai su Instagram o sui social, ti arrivano un sacco di link di siti farlocchi che lo vendono, e, tipo a 50 dollari, e poi ti mandano tipo, non lo so, roba
ma sono
diversa.
imitati. Sì, me ne sono arrivati parecchi perché io intanto la verità è che ogni tanto sbircio eBay per vedere se ce n'è qualcuno di seconda mano, ma che abbia un senso, insomma, cioè che costi 20 euro, 30 euro, una cosa così. quello è per avere un senso per me, è quello,
Sì, no, quello lo
capito?
trovi proprio sotto, tipo nuovo cuore per trapianto, capito? A 12 euro. Poi c'è il
Ah,
Cosmo,
no, ma se
capito?
io dovessi comprare una cosa del genere da 250 euro. Divorzio praticamente.
Ci credo, ma pure io.
Però è molto carino. Questi sono anche quei tizi che fanno quella pista fighissima per le macchine che si comandano con col cellulare,
Sì.
su cui puoi combattere anche se ti lanci le varie cose, fai uscire di pista le macchine. Molto, molto carina, sempre a prezzi di quelli.
Però tu la scusa
E poi
bambini,
fanno.
non riesci a prenderlo per i bambini.
C'ho la bambina, ho una bambina,
Ma non lo
che poi
vuole?
bambina, insomma.
Convincila.
No, non vale, non
Però la
vale,
bambina tu fai
infatti. Vedi,
tipo
anche
Arancia
bambina non
Meccanica,
vale,
gli
mi sa.
metti gli stick sotto gli occhi, gli fai guardare il video, tipo prima o poi si convince.
Beh, la mia ormai è cresciuta, quella Mario forse funziona, non so.
Ma secondo me sì, potrei utilizzarla per tenerla a
Sì,
bada, tipo
259 euro che
visto nel
durano
video
più o meno
c'erano
la storia, tipo
quelle strane. Farle
distrutto.
esatto,
Cos'è quel rumore? No, niente.
fighissimo.
Ma si rompe così? Vabbè, rimando indietro, perché deve essere minimo un
E via con le
Terminator,
maledizioni.
altrimenti,
Ecco,
se no
poi
non
i
vale.
robot
Bene.
esistono dal conquistare il mondo, grazie ai
Comunque,
tuoi figli.
questa
Troppo
è
scazzo,
veramente,
dicono, basta,
veramente
basta.
carinissima. Cioè, è una di quelle cose che se avessi tanti, tanti soldini, lo comprerei. Ma non c'è questo pericolo, quindi compratelo voi e poi diteci come funziona. Una cosa che invece, grazie al... Ecco, vedi, una cosa che devo ricordarmi, grazie alle donazioni del podcast, noi abbiamo preso un Amazon Echo. Per sperimentare la questione e vedere come funziona. E a me è arrivato questo lunedì SIG, e quindi mi toccherà vederlo venerdì. Ho dovuto passare tutta la settimana nell'angoscia
Oh.
di non sapere che fine ha fatto la Alexa.
A me un po' inquieta il fatto che sta sempre in ascolto, però. Vabbè che lo fa pure il telefono, però. Boh.
Sì, allora, aspetta, dunque, allora, loro, Amazon, dice che effettivamente è in ascolto, ma localmente, finché tu non lo attivi con la famosa parolina d'ordine,
Ok,
ok?
ci sarebbe, ma tu ci credi? Quello
Ma. Però, guarda, io ti dico una cosa, al
è il punto. Ma io voglio...
massimo possono spacciare le registrazioni di casa mia come di Central, cioè queste cose qua, perché al massimo possono far quello, insomma, perché tanto a casa non si svolgono grandi discussioni sui fatti mondiali di politica, non discutiamo di scie chimiche, di relazioni,
cioè tua figlia non spaccia, tua figlia non spaccia.
No, ma mica a casa.
Vabbè, non
a
casa, scusa,
non
molto,
le basi.
No.
Scusa.
Okay.
No, a casa no, ci scriviamo i messaggi.
Fai i pizzini, insomma. Okay. Sì, fai i fili di ferro,
sì,
no,
i
pizzini sotto.
Sì, esatto. Comunque, sicuramente è uno di quei regali che chi, insomma...
Ma io penso che se ti fai tutta la home automation a casa è una figata, perché sennò che ci guarda, fai? Cioè, chiedi il meteo, che ci fai?
No, mai fatto. Guarda, io ho preso i due scelli in accoppiata con questo proprio per fare questa cosa qua. Altrimenti, insomma, è un po' lascia tempo che trova. Sì, hai ragione tu, cosa gli dici? Mettimi la musica, dimmi che tempo fa. Cioè, credo che poi se l'utilizzo è quello... duri poco l'entusiasmo, no? Cioè quello dei primi giorni, poi ti spacchi i coglioni e lo spegni praticamente.
Infatti Giulia, io volevo essere un po', come dire, critico questa cosa, perché tipo, cioè, l'Echo e il Dot e tutte queste robe non ho mai capito veramente a che servono. Cioè già ad oggi tutti abbiamo i cellulari, chi ha iPhone o Android, che prendono i comandi vocali, no? Avere un altro robot che fa sta cosa, davvero, cioè non vedo
allora, l'utilità. L'utilità è questa, secondo me. A parte che, allora, proprio per non lasciare il telefono sempre in ascolto, se devi usare qualcosa devi comunque toglierlo dallo standby e pronunciare OK Google, eccetera, eccetera. Questo invece è comunque sempre in ascolto, o meglio, come dicevamo prima, in ascolto, non in ascolto, ma si attiva dopo, insomma, tutte quante queste fregnacce qua. Un semiascolto.
Semiascolto.
Esatto.
Sì.
Per cui è più pratico, questa è la verità. E poi devo dire che a me sembra che rispetto a Google, per esempio, ci azzecchi di più nell'interpretare i comandi. Io ho provato l'app sul telefono e secondo me capisce meglio dell'assistente di Google. Poi magari è una sensazione, però mi è sembrato così.
Lo fai in italiano, scusami. Quello potrebbe essere anche legato alla lingua, che tipo lo uso sempre in inglese, l'assistente di Google fino adesso no. Cioè, o non capisce nulla assolutamente, oppure
no, ma anche l'assistente di Google ci azzecca se parlo in italiano, però mi è sembrato un po' meno rispetto a questo di Amazon. Magari sono finezze, cioè non è che stiamo parlando di capisce tutto o non capisce niente, però io ho notato questa differenza. E poi, se non sbaglio, c'è anche tutto un discorso legato a delle personalizzazioni, a quelle che si chiamano le routine, che comunque adesso non so esattamente se con l'assistente di Google, quello che ti monti a casa, poi sia possibile fare queste cose qua. Con l'app normale, a meno che non installi un'altra app che faccia queste cose qua, tipo adesso mi viene in mente, come si chiama quella famosa che fa le automazioni su Android, Tasker
sì.
Android Tasker,
che io quella ce l'ho, perché per varie cose ho delle funzioni per cui quando arrivo in un certo punto manda un SMS, ma comunque è sempre un qualcosa in più che devi mettere sul telefono. Questa, tutto sommato, invece ha delle cose che puoi personalizzare direttamente senza dover avere altre cose da installare. Non so, comunque, guarda, ti devo la verità, lo proverò e poi vedremo il risultato.
Quale hai preso di Echo? Il cilindrone?
Naturalmente. Quale poteva essere? Naturalmente quello che costa meno.
Il Dot.
Sì, il Dot, sì. No, la verità è che Mi piacerebbe quello che ha il controller Zigbee. Si chiama quel Plus? Cos'è uno Plus, giusto? Eco Plus forse si chiama. Insomma, è quello, è uno di quelli grandi, quello grande che costa più dell'altro in pratica, perché dentro ha proprio un controller che praticamente comunica con tipo le lampadine di Ikea o quelle della Philips o altri accessori che poi vediamo, che sono quelli che abbiamo al prossimo punto, e quindi già quello ti permette, per esempio, di non avere un altro hub per casa per controllare questi sensori, questi attuatori, no?
Sì. Anche se gli Zigbee su roba che è collegata alla 220 non li capisco.
Ma no, infatti, aspetta.
No, perché c'è un sacco di roba Zigbee, tipo le lampadine, per quando potrebbero essere Wi-Fi.
Ma sì, ma lì, guarda, secondo me è perché le hanno volute mettere su un certo tipo di protocollo, no? Per non, cioè per, come, è come le lampadine, quelle Philips, no? Che prima non erano accessibili a niente, adesso finalmente hanno aperto e le puoi comandare come caporo vuoi. Secondo me è tutto lì il discorso. Hanno cercato di fare una cosa più chiusa, ma poi si sono accorti che alla fine non valeva la pena. Perché credo che la stessa cosa sia legata, come si può dire, adesso mi è venuta in mente un'altra cosa in mente e mi è sfuggita quello che stavo dicendo. Vabbè, sono rincoglionito, che volevo dire.
La gioventù che porta, perché sai, gli ormoni.
La gioventù, esatto.
L'Alzheimer giovanile, sì.
Mannaggia. Bene, sentite, facciamo una cosa, passiamo a quell'altro... all'altro punto, che sono appunto questi sensori che vi dicevo prima, che io ho visto dal vivo e sono esteticamente una figata.
Me fanno
sono
paura,
della Fibaro,
Me fanno proprio paura, cioè io ho visto, cioè, mi fanno proprio impressione, sono terrificanti.
Sì, il sensore di movimento,
io non lo vorrei mai a casa, quel coso lì che mi... è proprio brutto. Cioè è bello come è fatto, è fighissimo, ma mi mette un'angoscia terrificante, cioè mi sento, sì, mi pesa la lingua, cioè...
No, ma hai ragione, io l'ho visto dal vivo ed è sinceramente abbastanza impressionante. E poi, poi somiglia veramente tanto a quello all'occhio di Sauron, che insomma,
no, è proprio uguale. Ma poi se fa caldo diventa pure rosso, cioè è proprio,
sì,
mamma, esatto, mia, cioè, cosa entro in Nazgûl dalla finestra,
però
brutto.
Adesso, a parte l'estetica del sensore, praticamente è un sensore che fa rilevazione del movimento, della luce e della temperatura, tutto in uno, a batteria, ed è su questo protocollo che si chiama Z-Wave, che fino a poco tempo fa, se non mi ricordo male, era anche proprietario, cioè non dovevi comprare la loro schedina, la loro chiavetta per poterci comunicare, quindi non era proprio il massimo. Se non sbaglio, invece, adesso ci sono anche delle skin, o come diamine si chiamano loro, per l'Amazon Echo, e si possono anche comandare tramite l'Amazon Echo. Sono esteticamente molto belli, sia questo qui che fa da sensore di movimento, quindi una cosa che si può utilizzare per come antifurto anche, no? E poi hanno altri sensori, tipo io ho visto quelli per rilevare le perdite d'acqua, per esempio, oppure quelli da mettere sulle finestre per capire se la finestra è aperta o chiusa, sai, quelli classici con l'interruttore a lame sottili dentro, quello magnetico, adesso non mi ricordo come si chiami quell'interruttore lì. Una volta si chiamava ILS, ma
vabbè, sono quelli magnetici, insomma.
È RID, no? Boh. Comunque, quelli lì. Che si usano anche comunque in tanti sensori, in tutti i sensori dell'antifurto praticamente, quelli che hanno la calamita da una parte e il sensore dall'altra. Sono molto belli, però hanno un piccolo difetto, costano un pacco di soldi praticamente, ogni sensore costa un sacco di soldi. Sono, diciamo che probabilmente per progetti di un certo tipo, insomma, di design, sono effettivamente dei bei prodotti. C'hanno anche sensori per la CO2, per l'ossido di carbonio, là, come cacchio si chiama, per il fumo, e poi hanno attuatori, insomma, cioè hanno diverse cose, beh, molto carine. Vi ripeto, costano un pochino, però hanno un loro senso. Sono anche compatibili, tra l'altro, con come si chiama quello della Apple? HomeKit? No, Apple
HomeKit. HomeKit.
No, HomeKit è la parte software, se non sbaglio, il framework.
Sì, della Apple, sì.
Non mi ricordo.
Sì, comunque Apple sono compatibili HomeKit, con quella roba là, sì.
È rimasta poca roba compatibile, perché la roba per compatibile con kit costa tantissimo.
Beh, come costa tantissimo la roba, tutta la roba Apple in generale, comunque, dai.
Ah, sì.
Diciamogelo.
Diciamo, sì, pare che lo fanno apposta, cioè, non lo so.
Lo fanno apposta,
lo fanno apposta,
no, no, nel senso che capito, cioè, se quella roba loro ci sta tipo lo scaglione, no? Cioè, non è che dici te la devi meritare, insomma, cioè, qualcosa che è tipo il country club, cioè, non è che entra chiunque,
la devi pagare, capito?
Il golf
la devi pagare,
sì. Guarda, io non, cioè, con me sfondi la porta aperta, io non sono un fan della Apple, ma solo perché
costa troppo,
No, a parte quello, però c'è questo atteggiamento che a me non prende particolarmente, cioè più o meno c'è un po' troppo fanatismo, ecco, questo è la verità. Forse ce n'è da tutte le parti, cioè magari ci sono anche fan di Android che sono fanatici, però
ce ne sono di meno.
No, meno sì.
No, dico no, non lo so, guarda, perché no, cioè c'è un po' da tutte le parti.
Sì, va.
Cioè, gente che dice che Android è il meglio dell'universo e iOS è uno schifo. Sì. Cioè,
ma io conosco gente che dice che l'ESP è meglio di Arduino in assoluto, ma. Cioè,
No,
li riconosco. Cioè. No, ma sono persone da allontanare. Quelle,
sì, sono fondamentalisti.
Hanno capito che sono due cose. Esatto, ma che sono due cose diverse. Tipo, secondo
no, ma come glielo spieghi? No, no, è possibile.
No, ma sono fanati. L'ESP fa questo, l'ESP fa quello, l'ESP costa di meno. Guarda, Attilio, tu sai sempre dove cogliere. Proprio. Comunque, dai, no, a parte tutto, è che certe volte Arduino fa delle scelte, insomma, un po' a volte anacronistiche, perché mi sembra che. Prima erano gli altri a correre dietro loro, invece adesso mi sembra che siano loro a correre.
Ma perché ormai hanno fatto un po' come Apple, si sono creati il loro mercato dove vendono, specialmente esatto. Sull'educational, e quindi fanno queste cose che non hanno mercato reale tra i maker. Tipo la Maker 1000 è bellissima, la MKR 1000, io ce l'ho una, ma perché l'ho avuta per il regalo praticamente, se non l'avrei mai comprata. Bella scheda, tutto quanto, ma alla fine è un ESP. Cioè, un ESP di 5 euro fa quasi quello che fa quella, ma costa 50 euro.
Guarda, io adesso non dico un ESP 8266, ma se prendi un ESP 32, sai.
Sì, no, che c'ha il circuitino di carica LiPo, tutto quello che ti pare, però sono tutte cose, tu con meno di 10 euro c'hai tutto.
Assolutamente.
Ma guarda che se prendi, io sto ancora sugli ESP vecchi, se prendi la Wemos con una Shield in tutto paghi forse meno di $10.
Sì.
Tutto.
Sì.
Non le stesse prestazioni, però molte robe.
No, non le stesse prestazioni, forse di più.
Forse anche di più. Ma tra l'altro io con l'MKR 1000 ho avuto un sacco di problemi tra connettività, problemi di... che con l'SP non ho mai avuto. Cioè, andavano sempre lisci.
Vabbè, perché ci dovevi mettere nel firmo il tuo numero di carta di credito.
Ah, ok.
Hai capito?
Era la password.
Sì, alle Cayman.
Scadenza.
Ah, ok. CCV2.
Esatto.
Okay.
Ragazzi, io stavo, come dicevo prima, probabilmente vi devo salutare. Quindi vi...
Dai, ti
lascio andare avanti.
Non lasciarmi solo.
Tieni due cazzilli.
No, dai, ce la puoi fare.
Dai, Mario, tieni fino, tieni fino al dodicesimo cazzillo, dai, giusto perché lo devi...
Dai, vabbè, ci provo. Se sentite che non parlo, sto dormendo, quindi...
Esagerato. Guarda, passiamo ad un... siccome stavamo parlando di ESP32, e poi parleremo di quello che adesso è un aggeggino che sta girando parecchio, sta circolando parecchio, e stanno facendo parecchie cose su questo, su quella piattaforma che si chiama M5 Stack. Questi di M5 Stack hanno fatto un robottino con il LIDAR, cioè quell'affare che è praticamente il radar, quello che usano
le Google Car.
No, non esattamente quello. Diciamo una versione forse più ridotta, che usano sì le Google Car, cioè quell'affare che gira praticamente sopra la capota della macchina. Non so se l'avete mai visto.
È un radar laser, praticamente.
Esatto. Yes. Esatto. E, insomma, questi sono fatti un robottino con questo tipo di sensore e l'hanno commercializzato. È una figata, cioè se qualcuno avesse possibilità di acquistarlo per farci delle sperimentazioni come piattaforma, secondo me è veramente bello, cioè,
ci si potrebbe fare... certo costicchia,
Brava, ma infatti stavo arrivando lì nella nota dolente.
Ma non l'avevo visto il prezzo. Oddio.
Sì, no.
Costa però c'è parecchissimo. C'è tanta roba.
Vabbè, tenete conto di una cosa. La ragazza di mio fratello fa questo per lavoro, fa una misurazione leader nell'atmosfera, vedi, è particolato. Se prendi una roba industriale, ovviamente lo paghi. Questo è uno scherzo. Cioè, una roba seria. Sì.
No, ma infatti stiamo sempre... nell'ambito di gente che non lo fa sicuramente come prodotto industriale, voglio dire, dai, questo secondo me ci sta nell'education, nella lobbistica, nella prototipazione di qualcosa che poi magari andrà avanti in altre cose, però già il fatto che ci abbiano, perché mi pare che abbia quelle ruote che si spostano in tutte le direzioni, già quelle secondo me costano un pacco di soldi.
Dai, vediamo se riesce a dire il prezzo senza farti venire un embolo, Giuliano. Dai.
No, non lo voglio dire.
Dai, provaci.
Però è scontato, 30%.
Ma allora, di cosa stiamo parlando? Allora, quanti ne vuoi tu?
Io tre.
Tre, va bene.
Fai 10 di tutto, via.
Ma guarda, ma sai che magari ci fanno lo sconto se ne compriamo...
aspetta, mo prova a comprare 10 su AliExpress. Vediamo che
fanno 3 euro di sconto sì. Ogni 100.
Vediamo.
Sul totale,
allora,
però
no. Ragazzi, comunque, volevo dirvi, non vi accalcate, non vi affrettate, perché ce ne sono più di 100 disponibili. Quindi, secondo me, li possiamo comprare tutti, dai.
A me mi dice, tra l'altro, solo $64 di spedizione. Che pensa che io sia negli Stati Uniti, no? Lui è convinto che io sia negli Stati Uniti, quindi vuole anche la spedizione.
Comunque video su 10 neanche un euro di sconto, neanche un dollaro di sconto, niente.
Devi morire.
Però senti, però ho il contatto Twitter del padroncino dell'azienda, magari uno sconticino ce lo fa, dai.
Bestemmialo, dai, per noi.
Sì. comunque, dai, diciamolo il prezzo, dai. Perché comunque non è tantissimo, cioè è una cosa che una qualsiasi moglie ti regalerebbe per Natale. Esatto. Non mi sbaglio, dai.
Sì, sicuro.
È sposato il paradiso tu, che sei sposato?
Allora, va bene, rullo di tamburi sono 368,10 euro.
E 400 dollari a me, 411.
Sì, 411 dollari.
Madonna. E loro dicono in euro per i poveri mortali.
Sì, infatti è di più.
Guarda, io però comprerei più questo che è Cosmo.
Ma io avevo visto che il cosino LIDAR comunque si trova anche per Raspberry a poco. Solo il sensore LIDAR che gira, l'avevo visto tempo fa su AliExpress. Però non tutto l'ambaradan qui col robottino, eccetera.
Ma io mi ricordo che questi cosi costavano un botto.
Però ti danno anche il telecomando.
LIDAR. Ah, beh, allora sì.
No, cioè, in realtà sono due M5... praticamente, perché sì, uno sta sul robot, uno sta sul telecomando.
Sì.
Questo per progetti educativi è una bomba, questa cosa.
Sì, anche secondo me. Ma poi tra l'altro, ma comunque adesso a parte gli scherzi, poi anche questo è discretamente ampliabile, cioè hai due M5, un M5 che sta sul robot che ha un fracco di porte libere, comprese quelle, come si chiamano, quelle Grove, per cui voglio dire, volendo ci si potrebbe anche lavorare come su un ampliamento, voglio dire, puoi prenderlo come base. Secondo me, allora, a parte il costo, va bene, però mettiamo anche l'accento sul fatto che non è una cosa che ti compri per sfizio, secondo me, cioè a meno che non hai un sacco di soldi te lo compri per sfizio, però quelli sono altra gente che io non conosco, diciamo. Che nella media delle personcine che conosco non è una cosa che ti compri così per sfizio, cioè ti compri per sfizio l'M5 magari, ma questo robottino, insomma,
diciamo, un posto non è proprio tipo Attilio, da voi se avesse un finanziamento per qualche corso, per qualche cosa, una roba del genere non sarebbe assurda?
No, infatti sì, avendoci un minimo di finanziamento sì, sarebbe proprio una cosa, anzi non costa nemmeno tanto a quel fine là.
No, ma e poi sono d'accordo con te, sicuramente. Tornando al discorso dell'utilizzo a livello educativo, di progettazione, eccetera, sicuramente se conti che quel robotino là costa 250 euro, questo se permetti, probabilmente ha anche un po' più senso, no?
Hai ragione. Infatti, quell'altro mi chiedevo, a parte fare le faccine sugli display, cosa serve? Nulla. Cioè, è carino.
No, ma
è come
un
pet robot, praticamente. Cioè,
no, sì, era un giocattolo.
Gli fai fare aspetta. Giochini.
Vi ricordate? Vediamo quanto siamo vecchi. Era un Tamagotchi, però in 3D che si muove.
Guarda, esatto. Siamo là, secondo me.
Se il
Tamagotchi moriva sempre nella sua cacca.
Allora non sa. Magari facesse la cacca anche questo, madonna.
A me me ne hanno parlato del Tamagotchi, io non ce l'ho mai avuto.
È roba di altri tempi.
Sì.
No, perché in Sardegna non arrivava il Tamagotchi.
Moriva in mare.
No,
perché noi per guarda, se avevamo bisogno di un animale che faceva la cacca, non ci avevamo il Tamagotchi.
Ce n'erano a bizzeff.
Esatto. Anzi, devo dirti
c'è
di
la
più.
Gallina. Cioè, tipo, il Tamagotchi ti porta una gallina scatolata direttamente a casa.
Sì, ma il bello è che il Tamagotchi non ti dà, ma la gallina ti dà l'uovo, magari
è anche un po' più motivato, io direi.
Infatti
esatto.
Scusa Gera, quando ho fatto io il primo Tamagotchi, ho detto guarda un animale che fa la cacca, e tu hai detto ancora un altro, basta.
Sì.
Sbaglia.
Basta cacca.
Basta cacca,
anche
sempre
perché
cacca.
Poi probabilmente il giorno dopo se l'era mangiato, quindi
sì, probabilmente si era morto.
Conoscendo l'indole.
Ma dai. Ma se lo sanno tutti che in Sardegna mangiamo pochissimo, dai.
No, animali
è
fantastici,
male soprattutto, male.
Animali fantastici è come grigliarli.
Esatto. Oh ragazzi, comunque chiudiamo la parentesi robottino per chi lo vuole comprare, poi se ci dice.
Io tra l'altro c'ho uno stack M5 che ancora non ho usato, devo capire ancora come usarlo.
Guarda, io ce l'ho e l'ho usato parecchie volte, qualcosina ci ho fatto ed è simpatico. Poi magari adesso intanto ne parliamo più giù appena e vediamo un attimino. Però è una bella piattaforma, cioè molto, come si può dire, portatile, quindi insomma ha un suo perché, ha un suo costo anche lei, perché non costa poco, e poi vediamo le alternative, però ha un suo perché. Dicevo, chiudiamo la parentesi robottino perché abbiamo un sacco di roba e Mario c'ha da presentare una cosa. Invece faccio velocissimo questa, Mario, poi passi con
l'ho
con,
visto
con
una figata questa prossima, tra l'altro.
Vero?
Molto.
Guarda, diciamo che il tema dell'educational lo stiamo trattando abbastanza in questi cazzilli, perché questa che volevo consigliarvi è una maglietta didattica in realtà aumentata. Allora, come funziona? Fate indossare a una persona questa maglietta che presenta dei punti, dei riferimenti in pratica. Caricate sul vostro cellulare un'applicazione e grazie alla realtà aumentata l'applicazione vi fa vedere sul corpo della persona che indossa la maglietta gli organi interni, cioè vi potete avvicinare, quindi l'organo diventa più grande, rotazione, potete addirittura togliere e mettere diverse parti del corpo, quindi magari togliete la come si dice la circolazione, lasciate solo gli organi interni. A me è sembrata una cosa molto molto carina e interessante, anche per le scuole, per qualsiasi tipo di scuola, guarda, anche dalle elementari, devo dire la verità, perché sinceramente è molto molto interessante, soprattutto per le scuole. Costa una fesseria, perché costa neanche 29 euro, quindi io, guarda, se avessi un figlio o un qualcuno un po' come possiamo dire appassionato di medicina, sai, questi che quando gli altri erano piccoli, io ero un po' più grandicello, c'era Costruisci il corpo umano, sai, queste cose qua, no? Che vendevano in edicola le parti del corpo umano da montare, sì, dentro, sì, il famoso, sì, scheletrino. Ma guarda, questo è molto interessante.
Piacerebbe a Jack lo sportatore questa cosa. A me fa un po' impressione pure questa, devo dire la verità. È bellissima, eh? Però mi fa un po' impressione.
Fa impressione.
Ti fa impressione un po' tutta, scusa.
Vabbè, ma sono cose, dai, che effettivamente, dai, gli organi, fatti un attack, cioè, non lo so.
Ma costa meno.
Ma questo è meglio di un attack.
Costa molto meno di un attack. Se funzionasse a livello diagnostico sarebbe una gran figata.
Vabbè, così sarebbe fantascienza.
dai,
Star Trek, ma, no, guarda,
esatto,
ma neanche Star, come si chiamava quello?
Il coso per vederti, quello dentro, che avevano, aspetta, ma ci ammazzeranno i fan di Star Trek. Sì, c'è, cioè, il dottor McCoy, ti guardava,
sì, 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 a posto, sì,
è un calcolo. E via.
No, c'è due giorni di vita.
E prendeva la famosa siringa, a posto,
vai. Tutto bene,
tutto a posto, sei guarito.
Però è bello, anche perché poi, tra l'altro, io che non so manco dove la milza, cioè un coso di questi.
È bravo. Infatti, cioè, torniamo al discorso. Secondo me ha un suo perché. Rispetto al costo mi sembra abbastanza interessante. Io ve la consiglio, tra l'altro è su Amazon. Se la comprate qualche centesimo, se la comprate tramite il nostro link, qualche centesimo ci torna indietro, e ci compriamo altri cazzilli che poi vi descriveremo prima o poi.
Un effetto valanga.
Vai Mario, più adesso cazzilli. Sì, beh, certo, più cazzilli, più donate, più cazzilli compriamo. Mario, adesso tocca a te.
Non me l'ho preparato, vabbè. No, in realtà vi avevo mandato una roba oggi quando mi avete invitato, che solamente ricade sempre nell'ambiente education. Allora, non è nulla che si compra, purtroppo, quindi diciamo che va bene per Giuliano perché il prezzo è zero.
Esatto.
A meno che non ti fermi la dogana pure se si scarichi una cosa da internet, che se non paga.
Basta aspettare, succederà anche questo.
Esatto. Comunque, sì, questa roba che avevo mandato era, allora, sicuramente qualcuno di voi già ha provato nella vita un simulatore tipo di sistema solare, in cui c'hai i pianeti, puoi volare in giro e vedere tutti i pianeti, le nebulose, satelliti, quello che vuoi. La cosa figa di questo software, che si chiama Cosmografia o Cosmografia, è che prima ho letto un po' la storia, ovviamente era un programmino di simulazione spaziale, quindi puoi fare pianeti, cioè, in realtà il sistema solare vero, che è stato fatto da certi tizi. La cosa figa è che la NASA l'ha preso e l'ha cominciato a utilizzare con il permesso dell'autore. La cominciamo a utilizzare come si può dire, visualizzatore dei file veri che vengono usati nelle missioni spaziali per descrivere le orbite. Quindi loro prendono i file veri che usano poi per le sonde spaziali, ce li mettono dentro per fare la pianificazione, perché non c'è un modo fatto carino come questo, semplice, per farvi capire un po' la Google Maps ma in 3D. Google Earth, per esempio, in cui tu prendi un oggetto, lo giri in 3D e puoi vedere c'è un pianeta vicino, c'è un satellite, sai, tutti i satelliti in orbita intorno alla Terra, puoi vedere vicino che c'è, girarti live. Sono anche dei filmatini carini. E come dicevo, la figata è che tu puoi metterci dentro i file veri che usa la NASA, che significa che tu prendi ti scarichi i file che descrivono le orbite della missione Viking e ti puoi vedere live tutta l'orbita che ha fatto vera la missione Viking, per esempio, perché utilizzi i file veri, i dati che usa la NASA, e loro utilizzano questo strumento per visualizzare le loro pianificazioni. È una cosa molto molto...
Quindi stai dicendo che finalmente la NASA sa dove sono le cose che ha mandato nello spazio.
Fanno la pianificazione, ho detto.
Ma
poi
di quale... cioè ve lo voglio dire, cioè tanto sappiamo tutti che queste sono tutte quante fesserie, no?
Sì, infatti, cioè, tutto, in realtà è tutto quanto a Hollywood, tutto ciò. Cioè, sì, le esatto,
ma quale spazio?
La terra non era piatta, scusate.
Certo.
Ho visto un video che dice che è cilindrica, che è più o meno un piatto un po' storto.
Ah, quindi è un po' cilindrica. Ah sì, questo spiegherebbe tante cose.
Molte cose. Sì.
Ah, cilindrica, sì, beh, spiega l'effetto
Pac. Comunque io ho un amico che ha dei veri amici terrapiattisti. E mi sta cercando praticamente di in tutti i modi di coinvolgermi in progetti per dimostrare loro che non è così. E io gli ho detto sì, ma che te ne frega, cioè che ci parli a fare? Però lui ha detto no, io devo, voleva mandare un pallone nell'atmosfera alta per fargli le foto, perché questi non ci credevano.
No, ma tanto non ci crederanno mai.
Esatto,
perdi tempo, secondo me perdi tempo.
Sì, esatto, ma se, niente perché, da fare di meglio.
Sai cosa ti dicono? Ma sì, allora hai mandato il pallone con la telecamera, videocamera, ma l'hanno intercettato e ci hanno messo dentro le foto per ingannarci.
Guarda, io una cosa voglio sempre dire a queste persone, cioè dato che io lavoro in quest'ambito, no? Se magari pure fosse che è tutta quanta un'invenzione, hanno messo in, come dire, ha messo in bandito questo grande balletto per fare, ma sai, solo la rottura di palle per far prendere per il culo tanta gente, cioè,
ma sì,
ma è come guarda l'allunaggio, no, io non credo che sia stata una bufala, ma semplicemente perché era più complicato farlo finto.
Esatto, tra l'altro al lavoro da me ho 5 grammi di luna, se mi interessa che ve li porto.
No, ma quelli
dove ce l'hai, scusa?
Ce l'abbiamo perché la NASA ha portato giù qualcosa come un quintale di materiale, quello distribuisce nei laboratori nel mondo che lo chiedono. E noi abbiamo un pochino, ovviamente pieno di peli e sputi e robe così dopo anni, però.
Non deve saperlo.
Perché tu per prenderlo devi anche dire, portare certificazione che c'hai, vuoi comprare una cassaforte apposta, tenerlo lì, le procedure, un casino. Però non
ma poi pare che ultimamente avessero rubato dei frammenti di luna per venderli. E non so dove stavano.
Se cerchi sul mercato nero, saranno più frammenti di luna di quanto è grande la luna, probabilmente.
Li vanno a prendere tipo sul gran sasso, sì. Un frammento di luna.
Ma qui c'è scritto Made in Cina, sì, è una cosa antica.
Ma ci sono i peli, no? Quelli sì. Sono i peli alieni.
Bravo. Peli di
rosa. Comunque, di questo cazzillo volevo dire solo una cosa. Tu pensa alla soddisfazione dell'autore di questo affare quando la NASA gli ha detto "Cazzo, però sai che hai fatto un bel software e adesso ce lo usiamo".
Infatti
giusto la soddisfazione, perché comunque poi magari uno vorrebbe anche
venderlo, magari, perché penso che sia pensato
venderlo.
No, però, poi sarà sai cos'è?
Quando no, è fighissimo, però dai, il discorso qual è? Quando tu lo rendi di pubblico dominio e non lo fai pagare eccetera, e la NASA ti dice "Cavoli, ma sai che insomma ci piace un casino, Cioè, io avrei soddisfazione a dire sì. Che si stanno usando un mio software alla NASA.
No, ma se tieni conto che tu poi andrai in competizione questo con la Google Earth, per esempio, ci sono altre robe, quindi come sviluppatore singolo non potevi mai pensare di andare in concorrenza. Però è proprio per quello, certo. Una cosa come la NASA riesce a prendere te, così hai il controllo sul progetto rispetto che puoi litigare con uno tipo Google.
Mm-hmm. No, infatti. Comunque, parlando di cose spaziali, però voglio dire, ho scoperto in realtà lo spazio. No, sì, no, ma sono la Mega FR. Guarda, l'unica cosa un po' carina della Mega FR, a parte lo stand di Tucci, che ho conosciuto dal vivo finalmente, è stato che ci stava praticamente il computer di bordo dell'Apollo, rifatto, praticamente, perché c'è l'emulatore, c'è tutto il software a disposizione, hanno fatto tutto il emulatore, l'avevano rifatto uguale, e poi c'era un altro computer di una Soyuz, e quindi tu ti potevi mettere con tutte le manopoline a fare gli attracchi vicino alla stazione spaziale. Era una figata,
aspetta, ma si vati erano, mi senti?
Sì, dimmi.
Erano simulati questi robbi?
No, andavi veramente con una sonda, ma che, è ovvio che erano dei simulatori.
No, scemo. No, allora, aspetta, perché c'è una...
Il computer della Polo era emulato.
Ok.
Perché giustamente non avevano loro, però era fatto uguale all'originale, no? Proprio identico.
Allora mi hai fatto venire in mente una roba che ho cercato in questo momento. Un attimo, l'ultima roba che vi rompo e poi vi vado via. Un tizio, mi sa, un ingegnere, cos'era? Una roba. Un tizio europeo dell'est. Comunque, uno ha ritrovato un computer vero di una sonda Apollo, comprato sul mercato, ma anche un mercato tipo eBay, e alla fine sono riusciti a lì che qualcuno tipo al Space Center in California era stato accumulato la roba da buttare, era finito in mano a un ferri vecchi che l'aveva venduto a pezzi roba, e si è venduto, e questo qui mi sa che si è ritrovato l'FBI a casa che lo voleva spaccare, e alla fine lui ha dimostrato: guarda, io ho comprato dalla NASA un blocco di ferri vecchi tra cui c'era sta roba, e mi sa che questi qua sono rimessi, hanno riscritto il firmware per poter tirarci dentro i dati veri nei banchi di memoria, e hanno reso funzionante, cioè a me sono riuscito
ma sono quelli che hanno rifatto anche tutti i nuclei di ferrite delle
potrebbe essere gente che
forse gente malata di mente, sì. Però in realtà il software del computer dell'Apollo, cioè tutto è open, cioè è disponibile al pubblico, sta
sul GitHub. Però non è più quello originale, soprattutto con i banchi di memoria originali, con la roba che è successa all'epoca eccetera, volendo sì, però poi cioè, manca un sacco di roba. Io caso me ve lo butto lì. Tanto questo
io tra l'altro avevo pure scaricato l'emulatore, però è ovviamente impossibile da usare perché dovresti piarti il manuale di 1000 pagine e studiare ogni minima cosa. Che poi che
non
te ne fai,
cioè, è tanta roba.
Ma poi lo puoi attaccare al simulatore spaziale in modo che tu fai proprio il lancio, capi? Fai proprio dei programmi, le rotte, ti fai tutti le cose. Vabbè, cioè, devi essere proprio malato di mente però per fare questa cosa.
Ve l'ho messo linkato nella scaletta, poi ci vuoi dare un'occhiata.
Sì, ok.
Era bellissimo. Questo. Sì, gente che si questa cosa è la gente che a casa nel tempo libero mi faccio due valvole.
Sì.
Così. Sai come chi fa la maglia.
Sì. Faccio banchi di memoria a
così.
Bambine.
Esatto. Per passate faccio due nuclei di ferri.
Per fare 100 byte di RAM ci metti di un anno.
Esatto, sai quelle belle sere d'inverno con i nuclei di ferrite caldi che ti tengono sotto il maglione.
Che ti scaldano d'inverno.
Bravo, va bene, giovinezza, io vi ringrazio tantissimo per l'ospitata, però mi sa che per i nostri orari nordici, qui siamo avanti, qui già è troppo tardi del tardi. Quindi,
vabbè, noi siamo qui, siamo al sud,
ma
appena,
non è che
vivi in Giappone, appena finito di mangiare.
Sei in Germania,
Lo so, no, però no. Per me...
Ma lui già adesso ha preso degli orari, cioè noi qui abbiamo appena finito di mangiare il cappone, lui insomma
esatto. Sta... Io ho colazione qua, io devo andare a fare colazione tra un po'.
Ok.
Esatto. E poi si lavora.
Lavora perché loro lavoro, lì, caro Attilio, esatto. Loro lì lavorano.
Ma non è il lavoro è come la terra piatta, sono quei miti.
Che non esiste il lavoro.
Perché tu sei un lavorapiattista, sei.
più piattista che altro, magari fosse piatto del tipo parti di panza che vorrei fare il piattista possibile, però
ma ragazzi, guarda, per favore voi, cioè, non dite queste cose perché qui veramente se un ecco, mandatevi tutti i terrapiattisti che li faccio vedere come il globo,
esatto.
Mezzo globo.
Ma te c'è quella maglietta bellissima che dice che sono Flat Earth Society All Around the Globe.
Ah sì, bellissimo, ma quella era un mi pare fosse stato un tweet che o qualcosa del genere che ho visto, che proprio quelli là della terra piatta hanno messo
comunque ci dovete fare una puntata sulla terra piatta perché questa cosa va approfondita.
Finisci male
no, perché
noi siamo nerd e basta.
Guarda, perché la storia della terra piatta è come la storia delle scie chimiche, è solo una questione di ragionamento, cioè non è una questione di informarsi, cioè non c'è bisogno di essere informati sulle cose, su come come sarà la composizione di una scia chimica, perché viene, non c'è bisogno di ragionare su queste cose qua, c'è solo da chiedersi ma quante persone dovrebbero essere pagate per tenere a freno la lingua di tutti quanti, di tutte le persone coinvolte, tra controllori di volo, piloti, gente che fa il rifornimento, meccanici che li assistono, tutti i familiari, cioè, ma dai.
Ma infatti vedi, parlano e si sanno, le scie chimiche si sanno.
Io ho pure
un amico, invece questo è un amico diretto, che crede nelle scie chimiche.
Però, cioè, veramente, cioè, ma non è questione di... a prescindere dal fatto che l'inseminazione delle nubi, eccetera, eccetera, quella è una cosa che è possibile fare, no? Ma questi che pensa, aspetta, come la chiamano, la geoingegneria, come la chiamano quel deficiente lì, il geometra famoso, non mi ricordo come come la chiama. Vabbè, comunque.
Vabbè, Giuliano, non entriamo. Io una cosa volevo dire, ne parlavo con dei colleghi ultimamente. La prima misura del raggio terrestre è stata fatta nel terzo secolo avanti Cristo e stiamo ancora a parlare di sta roba. Cioè, una roba, non riesco mai a concepirlo.
No, questa storia della Terra piatta è proprio un mito, cioè non ha nessuno ha mai creduto
sì, che fosse piatta, però...
cioè giusto ogni tanto lo diceva la Chiesa,
ma magari
i greci pure sapevano che era
mille,
terra,
mille anni fa
lo sapevano.
Esatto.
Sapevano tutti.
L'hanno misurato, tra l'altro anche
sono
bene.
Sono manco tanto sbagliati alla fine. Cioè...
No, era poco alla fine, ha fatto molto bene.
Quindi c'è anche un mito il fatto che si dicesse che la Terra, si credeva che la Terra fosse piatta. In realtà poi è stata sempre la Chiesa Cattolica che ha fatto un po' di danni nel Medioevo, però...
Vabbè, basta. Chiudiamo.
Non so niente, non voglio sapere niente. Stai facendo come quello...
Mi chiamo Attio, non so niente di qualsiasi cosa dopo, colpa vostra.
Va bene, buon ragazzi, divorzio.
Un abbraccione, ci sentiamo presto. Sì, grazie mille, anche a voi.
Ciao Mario. Ciao,
che combatti per i tuoi diritti. Tieniti la casa.
Bene. Ma mi sa, Attilio, ci sono rimaste un po' delle cose più nerdissime.
No, ma poi alla fine tutto abbiamo parlato tranne dei cazzilli a un certo punto, quindi va bene.
No, vabbè, ma guarda, tanto sapevo che... e tutti sanno che le cose sarebbero andate a finire così.
Ma è andata bene che Mario era stanco, perché sennò finiva male oggi, secondo me, tra terra piatta, sci e spazio, qualcosa.
sì, è verissimo.
Malissimo.
Oh, dunque, una cosa che abbiamo lasciato un attimino indietro per andare avanti velocemente su altre cose più interessanti di cui Mario voleva parlare, è una stampantina che abbiamo visto circolare in pubblicità, perché poi alla fine non credo che nessuno di noi l'abbia comprata, che però è simpatica. Come si può dire? Una stampante 3D mini, come la vogliamo definire?
Sì, perché l'ho vista, effettivamente... è piccolina, però è fatta bene. È un po' piccola, però è fatta molto bene. Poi costa poco.
Guarda...
Per il tuo budget no, costa, cioè, ci compri 10%.
Aspetta,
qual è la vostra unità di misura adesso... in Sardegna? C'avete gli euro? Come funziona? Ma... C'avete tipo una moneta vostra?
No, gli euro non sono ancora arrivati qui, no.
Ah, ok, meno male.
No, adesso, a parte gli scherzi, c'è anche una moneta che di quelle alternative che circola, come si chiama?
Il Seada Coin. Non lo so.
No, ma dai.
No, è tipo il ripieno di ricotta dentro, lo apri, te lo puoi anche mangiare.
No, la Seada non è piena di ricotta.
Non c'è la ricotta.
Questo, no, no.
E che c'è dentro?
No, Attilio.
Caprino, no, cos'è? Roba caprina.
Non stiamo mica parlando di cassata siciliana, Dai.
Okay. Non lo so.
Dentro la Seada c'è il formaggio.
Formaggio, ok, è un formaggio caprino, immagino, formaggio.
No, non è un formaggio, no. Non è caprino. È un formaggio fresco, insomma, che comunque diversi tipi di formaggio si può fare con diversi tipi di formaggio.
Okay.
Attenzione,
mai dire ricotta.
La Seada, per favore, non la mangiate con lo zucchero. Ogni Seada mangiata con lo zucchero muore qualcuno in una parte del mondo. Muore un sardo,
cade un trullo, c'è un uraghe.
ogni Seada con lo zucchero cade in una pietra di un uraghe e ci state facendo franare tutti in uraghe.
No, io però le ho mangiate con quella sorta di miele fatto col mosto, che non so come cavolo si chiama, che non è miele in pratica.
Quella è una delle varianti, però per favore lo zucchero raffinato, quello bianco, cioè è brutto vederlo sopra la Seada, ve lo dico da amico, non lo fate. Anche il connubio miele zucchero
sono cose
brutte.
Andiamo avanti. Comunque, dopo questo sfogo
parliamo della stampantina piccolina, fatta bene, devo dire non economicissima per le mie tasche, perché ho visto stampanti adesso 3D a 150 euro più con un piatto più grande di questo.
Però quelle non è... cioè questa mi sembra che abbia una bella qualità, però proprio costruttiva.
Ecco, infatti è quello che ti volevo dire, questa mi sembra una stampantina molto molto abbastanza precisa, almeno oddio dalle figure che si vedono, per cui e il piatto non è grandissimo, quanto è, forse è 20x20, adesso non mi ricordo.
No, 20x20 è già un piatto grande. 20x20 è... no, questo sarà una decina di centimetri, credo.
Forse 10x10, allora, adesso non mi ricordo.
Forse 10x10.
Però, per fare delle piccole figure... Ecco, questa per esempio, sai per chi la vedo bene? Sai per quelli che si fanno le figure per i giochi da tavolo... o delle mini sculture o dei piccoli pezzi di ricambio, questa potrebbe essere una cosa interessante, anche perché è piccola, contenuta, però ha un suo perché.
No, è carino. Vabbè, parliamoci chiaro, poi io stampate 3D ne ho 5 praticamente, no?
Appunto,
e no, in realtà le cose grosse non le stampi mai, perché sì, poi può capitare, ma in genere, a parte ci metti 12 anni, ma poi non difficile che ti cambia di stampare una cosa grande, perché non, cioè, non ci vorrebbe una vita. Poi alla fine già lo fai in un altro modo, se ti serve una cosa la fai a pezzi,
ma
infatti quando mi dicono io l'ho presa una stampante grandissima, sì, ma poi quando la usi, cioè...
ma sono d'accordo. Poi non ho capito bene se questa è addirittura possibile attrezzarla con un, come si chiama, con il laser, quello per fare
le incisioni. Sì, vabbè, ma al massimo ci incidi qualcosa, non è che a tagliare un taglio, questo è poco ma sicuro.
No, taglio no.
Però può essere, non lo so questa qua nello specifico, perché questa non la conosco mai, però può essere.
Mi sembra di averla vista sul sito, però comunque non costa tantissimo, costa 239 euro mi sembra, e per come è fatta e per il tipo di precisione che sembra avere, perché anche lì in figure un pochino più grandi non mi sembra di vedere delle grandi sbavature tra uno strato e l'altro, quindi potrebbe essere interessante come cosa. Per chi deve fare pezzi piccoli, non ha tanto spazio a casa, non ha necessità grossissime di conoscenza per montarla, perché praticamente è tutta a blocchi, la monti molto, molto facilmente. Secondo me riferimento è a quelle stampanti cinesi che dicevo prima da 150 euro, che comunque per montarle ho visto gente fare dei filmati su YouTube e passare ore a montarla. Poi dopo le ore che devi montarla ci passi le ore a non settarla, come si può dire, a calibrarla.
Sì, decisamente.
Non è sempre semplice, anche perché mi immagino le tolleranze dei pezzi cinesi, insomma, non saranno proprio.
No, il problema delle cinesi è proprio quello: o le rompi mentre le monti, o si rompono da sole, oppure cominciano a dare problemi stranissimi che tu non sai perché, e poi alla fine è perché fa schifo il pezzo cinese, per costare poco.
Sì.
Noi alla fine per lo Steamport abbiamo dovuto prendere due Prusa che sono comunque in kit, ma il kit costa 800 euro però caspita. In pratica ha tutti i pezzi che tu poi alla fine cambieresti, quindi la cosa è risolta, cioè si calibra da sola, è tutta precisa, non ha manco i sensori di fine corsa perché li rileva quando arriva a fine corsa perché assorbe più corrente, quindi alla fine risparmi in salute poi alla dopo, perché come quando cominci a fare un po' di stampe ti rendi conto che tutto il tempo che tu prima e le bestemmie che buttavi giù te le sei risparmiate.
Guarda quelle stampate da 120, 130, 150 euro che si vedono nei siti, secondo me sono giusto quelle cose che può prendere uno come me che vuol togliersi lo sfizio di averla stampata.
No, ma funziona pure, però ci perdi un sacco di tempo vicino, appunto, perché ogni volta che stampi la devi ricalibrare perché probabilmente non è più calibrata, poi comincia magari a darti qualche problemino mentre stampa, si sposta, fa, però a stampa, non è che non stampa, però è poi a pompa si rompe il pezzetto perché è fatta di plastica schifosa.
Diciamo che
tanti
come
problemi
sempre. Sì, come sempre, cioè se spendi un pochino di più la qualità di solito aumenta, ecco.
Perciò ti dicevo, questa è vero che è piccolina, però per il prezzo che c'ha, secondo me qualità prezzo non è niente male, sì. Anche perché è proprio, è solida, la vedi, proprio un pezzo, non la puoi manco montare storto, cioè anche volendo, cioè ti è impossibile.
No, infatti. No, è fatta, e poi è fatta proprio bene, nel senso che ho visto, mi pare così scorrendo, se non sbaglio c'è il link per il manuale delle istruzioni, e ho visto una specie di spaccato, e cioè è abbastanza anche, come si dice, orientata per poterla montare velocemente. È un bel gadget, insomma, ripeto, per chi non ha esigenze, che poi tu mi dici, visto che hai esperienza, che intanto pezzi grossi, ma quando mai se ne fanno?
Sì, è difficile alla fare fine. Un pezzo grande. Quindi, anche perché cioè, poi, per esempio, se li vuoi fare in ABS, neanche li puoi fare proprio i pezzi grandi, cioè si staccano, non riesci proprio a finire. Oh,
io con le stampanti 3D ho avuto una brutta esperienza su Kickstarter e insomma, il mio budget per le stampanti 3D è tutto finito.
Ma però non ti hanno restituito niente praticamente.
Ma che cosa vuoi che ti restituiscano quei due signori che prima la stampante prima si chiamava Olo e adesso si chiama Ono, ma se la chiamavano
me la ricordo quello col telefonino,
in altri modi era sì. Uh-huh. Effettivamente, allora il discorso qual è, che se ci ragioni un attimino adesso a bocce ferme, effettivamente non era una roba da, come si può, da finanziare, nel senso che per quel tipo di resina che loro proponevano, per il fatto stesso che comunque loro dicevano che qualsiasi tipo di telefono sarebbe andato bene, eccetera, se pensi al tipo di telefono, al tipo di display, al tipo di LED, alla luminosità che può avere, alla diffrazione che uno schermo può avere rispetto ad un altro, insomma,
troppe variabili.
Non lo so, ma è troppe variabili. Cioè, secondo me, cioè, quelle stampanti lì a resina fanno dei lavori stupendi,
però costicchiano pure molto di più.
Costicchiano pure, ma sono fatte con un display unico, calibrato, e che quindi non ha il discorso che con un telefono ho un risultato e con un altro telefono ho un altro risultato. Sono abbastanza, come si può dire, standard i risultati che ti danno.
Sì. A parte sotto hanno un diciamo proiettore che, proprio perché devono anche sì, poi mettere a fuoco esattamente sul livello che devono diciamo indurire.
Ho capito. Quindi pensavo avessero un display anche quelle, invece hanno proprio un proiettore.
Di solito sì, le DLP hanno proprio un proiettore, cioè proprio una sorta di
certo. Si chiamano DLP apposta. Certo. Adesso a ripensarci, sono sempre a bocce ferme. Comunque dai, abbiamo bruciato $99, credo, una cosa del genere.
È andata pure bene.
È andata anche bene, sì, ma guarda, mi ricordo la storia del drone che ti seguiva, che quelle
erano quelli 65 milioni di euro, mi pare, di dollari.
Sì, no, quella è stata, guarda.
Lì è stato un bagno proprio di sangue.
Un bagno di sangue, sì, veramente. C'è adesso, giusto perché ne stavamo parlando stasera prima della puntata, a proposito di droni, probabilmente ora come ora quel drone lì sarebbe anche fattibile da costruire.
Sì, ce n'è già uno simile adesso che in commercio, sì, che ti segue proprio, riesce a evitare gli ostacoli, c'ha tipo 10-12 camere a bordo, c'ha tutto un algoritmo di computer vision che lo fa navigare, è un casino.
Probabilmente non costa neanche quanto proponevano quelli su Kickstarter, perché guarda, io non mi ricordo, ma erano qualche centinaio di dollari, adesso non mi ricordo esattamente quanti, ma non era tantissimo, cioè era un prezzo spettacolo in pratica.
Sì, era troppo.
Quindi ecco
troppo,
perché poi hanno fatto. Sì. Ecco perché.
Ma io credo che lì ci abbiano anche provato a farlo, cioè non volevano proprio tentare la truffa, perché poi non sono proprio riusciti a farlo, perché hanno avuto proprio
anche problemi. Queste della stampante hanno fatto un sacco di prototipi e, come si dice, e l'hanno presentati ai test per ottenere le certificazioni eccetera, però poi a un certo punto hanno detto abbiamo finito i soldi, dovete darci altri soldi, secondo te io ho altri soldi.
Ovviamente no.
Comunque cioè chiariamo una cosa, Kickstarter non è un posto dove tu vai a comprare quello che le persone presentano. Attilio, lo sai benissimo,
sì, sì,
tu
sì.
L'hai fatto una passata su Kickstarter, quindi voglio dire, non è che adesso dobbiamo scoraggiarci per il fatto che questi sono gente così eccetera, cioè ricordiamoci che su Kickstarter sono passate anche cose che comunque poi sono state dei successi.
Sì,
adesso
sì.
Mi viene in mente il Payball per esempio, che comunque io ce l'ho ancora al polso.
Peccato che l'hanno tolto di mezzo, perché era veramente uno, io quello volevo comprarmelo e sono stato scoraggiato dal fatto che non so perché ero deciso di togliere da mezzo.
Ma guarda, il discorso è che sì, beh, non so esattamente come siano andate le questioni finanziarie di quelli che poi lo governavano, perché secondo me avrebbero continuato a fare e a vendere. Probabilmente hanno fatto investimenti sbagliati, adesso non lo so. Però io ce l'ho al polso perché hanno liberalizzato, come si può dire, i firmware, c'è una community che li ha presi, ha messo sui server per fare funzionare tutte quante le cose e funziona perfettamente. Quello che ho io è il time, quello colorato, cioè col display colorato, e l'unica cosa che non fa, adesso che i server ufficiali sono spenti, e che farebbe se tu pagassi un minimo all'anno, è quello che non puoi rispondere ai messaggi vocalmente, cioè praticamente converte la voce in testo in pratica mentre tu lo dici all'orologio. Non funziona quello, non l'ho mai usato, quindi non ho questa grande nostalgia della cosa, però cavoli, cioè questo orologio avrà, non so, tre anni, quattro anni, e ancora fa più di una settimana con una carica. Cioè, io solo per quello non riesco a rinunciarli. Cioè, ho provato altri orologi due giorni.
Sì.
Va benissimo. Tra l'altro, io proprio su Kickstarter avevo preso un altro orologio che era lo The Time. Non so se te lo
ricordi.
Mi ricordo
pure quando l'hai preso.
È quello che ha...
Che l'avevi scritto, che l'avevi
è quello
preso.
Che ha il display bucato e ha le lancette.
Sì, perché anche è molto
quindi,
bello.
Insomma, è bello, esteticamente molto bello. E purtroppo hanno fatto un firmware un po' deboluccio, insomma, un po' così. Ci sono un sacco di gente si è lamentata anche per altri problemi, eccetera. Io sono uno di quelli fortunati a cui non ha mai dato nessun problema. Calibrazione sempre perfetta, collegamento sempre perfetto, non perde mai il collegamento con il telefono, mentre un sacco di gente gli perde il collegamento ogni 2x3. Io, cioè, se avessero fatto un firmware un pochino più interessante, cioè, non so, è che purtroppo faccio sempre il confronto col Pebble, che è, secondo me, negli orologi non né Apple né con Wear OS, cioè quello di Google, cioè questi un pochino indipendenti, diciamo così, secondo me è sempre un ho sempre questo come riferimento per le funzionalità, per la semplicità d'uso. Se quello lo avessero fatto un po' più carino il firmware, non sarebbe male, anche perché guarda, la batteria di quello lì, nonostante l'utilizzo come smartwatch eccetera, ma mi ha fatto anche tipo 12 giorni 13 giorni con una sola ricarica, quindi voglio dire, non è male, cioè per quello che io l'avevo preso va benissimo. Io l'avevo preso perché lo volevo impermeabile e che durasse un sacco la batteria, e tutte quante queste cose qua le fa. Però, dico, ha un firmware che è ancora un po' dopo. L'app fa proprio cagare, cioè è proprio non serve assolutamente. Però, a quanto pare, tenendo duro, forse riescono a rinnovare sia l'app che il firmware. Quindi io ce l'ho ancora lì sul comodino, ogni tanto lo metto in ricarica per far rivivere la batteria. Però, devo dire che esteticamente è assolutamente carino. Speriamo bene, questo, questo è per dire che su Kickstarter non prendi solo le fregature, vuol dire prendi degli oggetti che...
No, la tristezza sai qual è? Che spesso adesso la gente perde fiducia rispetto a una volta, quindi magari dei progetti fighi, legittimi, poi magari non vanno bene perché, perché la gente non ci crede. Sì.
Ma è quello per cui Kickstarter poi è corso ai ripari chiedendoti ma il prototipo ce l'hai veramente, che assicurazioni dai, che poi alla fine non prendi i soldi e te ne scappi. Cioè, prima forse era più semplice presentarsi lì e buttare dentro un'idea e dire beh datemi i soldi che proverò semmai a farla.
Però tuttora ci sono progetti che effettivamente sono parecchio dubbi, magari che sono solo dei render 3D, non ci sta il prodotto. Io mi ricordo quando feci la campagna, niente di che, non era niente di, voglio dire, fantascientifico, ma hanno chiesto un sacco di cose per legittimarla, no? E invece io vedo delle robe che magari sono dei render, cioè, che non possono mai funzionare, eppure prendono pure i soldi. O riescono a fregarli in qualche modo.
Ah sì, no, magari gli basta il render, cosa vuoi dire? O magari gli basta la documentazione, cioè nel senso tu fornisci una documentazione tale per cui poi effettivamente la realizzazione proprio fisica è legata al fatto che non hai i soldi per farla. Questo mi viene in mente.
Ma loro il prototipo lo chiedono, però a me chiesero un video del prototipo funzionante.
Immagino.
Forse poi immagino. Lo stiamo dell'ambito.
No, vabbè, comunque c'è sempre il discorso della, del fatto che tu fornisca una buona documentazione, magari è per quello che poi il progetto lo passa. Comunque. Bene, torniamocene ai cazzilli che ce ne abbiamo ancora un discreto tot e siamo già a un bel po' di registrazione, tipo un'ora e mezza è passata.
Francesco ci ammazza,
Sì, sì, vedrai che qua partono i tagli.
Sì, sì, ci censura proprio.
Beh, passiamo ad una parte abbastanza veloce di consigli, di cose di cui parliamo spessissimo, soprattutto sul canale Telegram, noi ci troviamo spessissimo a parlare di queste cose qua, per cui ve le possiamo consigliare a cuor leggero perché le abbiamo comprate, le abbiamo testate, praticamente il 100% di queste cose qua forse ce l'abbiamo quasi tutti a casa, per cui non abbiamo remore nel, per esempio... consigliare un bel starter kit di Arduino per chi vuole iniziare, perché che sia l'originale o no, uno starter kit di Arduino ti consente di iniziare a vedere se effettivamente questo di le cose di cui parliamo spesso nelle puntate eccetera può essere interessante per te. Lo starter kit originale comprende anche un bel libro, devo dire, perché ti accompagna un pochino nei primi passi.
Però
forse uno starter kit senza un libro e con un po' di documentazione può essere anche interessante. Però dicevi?
Costa un fracco.
Arrivavo lì in fondo. Per riprendere i discorsi che facevamo prima, purtroppo l'originalità se la fanno pagare, solo per dire che un Arduino 1 in Cina lo prendi a 3 euro più o meno, qui ne costa magari 20, quindi insomma comunque diciamo che l'idea generale è che se vuoi fare un bel regalo a qualcuno, gli compri un Arduino, uno starter kit originale e fai un figurone. Se lo vuoi comprare per te, ci sono kit che magari costano meno, con anche più componentistica all'interno, però io consiglio sempre o di scaricare un po' di documentazione e magari vedersela o stamparsela, eccetera, oppure comprare un librettino di questi di anche originale di Arduino, perché comunque i primi passi sono importanti per non scoraggiarsi subito, più che altro, no? Cioè,
certo, altrimenti se sei a digiuno è facile che ti passi la voglia, perché
Anche perché uno quando gli arriva il kit e vede un po' di resistenze, un po' di condensatori eccetera, pensa, se non è pratico di elettronica, pensa, ma tutta quante queste robetta, sì, che cosa ci devo fare, sono, non so, è roba per prendere spazio. Invece poi alla fine ti accorgi che se non hai anche un bel kit di resistenze, molte volte non riesci a fare quello che vuoi fare. Io infatti perché ero dai cinesi, me ne sono comprati due kit, uno diverso dall'altro, e ho tutte le resistenze del mondo chiuse nel cassetto, ovviamente, dove metto tutte le cose che compro e che non,
e che non userai mai. No, io invece faccio, io spesso faccio le cose, però le ricompro perché mi sono dimenticato che le ho comprate e le trovo sempre dopo che mi arriva il pacco con la roba nuova, sempre. Però le ritrovo e quindi poi ogni volta mi mangio le mani perché potevo comprarmi un'altra cosa e quindi poi è una cosa, è matematico proprio, cioè se tu vuoi trovare qualcosa ricomprala,
ecco, e la trovi.
Cioè questa è la ricetta per trovare qualsiasi cosa persa, ricomprala.
Che figata, ragazzi,
sempre
siamo come si chiama, compratori compulsivi.
Sì perché no, ma che fai poi, specialmente se compri una cosa tipo su questi siti cinesi così, a un certo punto, ma che fai? Guarda questo, costa 3 euro, ma che fai? Non lo prendi così. Alla fine per il carrello, 100 euro di cazzate.
Esatto, i periodi più brutti sono il Black Friday, uno dei più brutti, e poi il Silgold Day, uno dei periodi più brutti dell'anno per noi.
L'11 novembre.
Partono le offerte. Sì. Partono le offerte e cosa, e questo non lo prendo, no, ma questa è un'offerta,
ma pure figurati. Sai, visto oggi vi ho mandato l'aereo montato, quello pure c'era un'offerta, ma che fa, non prendi l'aereo preso,
no, ma aspetta, ma quella in offerta quanto costava, giusto per sapere, non lo dire, se non lo puoi dire non lo dire, eh?
No, lo posso dire, no. diciamo, allora quello lo prendemmo perché questo poi è stato preso in società, tre amici siamo noi. Due mesi fa, partito due mesi fa, una settantina di dollari, però era la versione che costa tipo adesso 100 e qualcosa, quindi comunque
Era in offerta,
era in offertona, adesso c'è in offerta, no, però allora. sul kit praticamente non c'ha motore, non c'ha servi, non c'ha niente, quindi poi devi metterci tutte le cose sopra.
Io pensavo arrivasse completo
quello là che ho linkato oggi, non è completo, è solo il polistirolo praticamente.
Orca.
Sì. Ecco, costano pure poco, una volta costavano cifre impossibili davvero. Ogni volta che ne spaccavi uno piangevi per due notti. Sì,
bene, per rimanere nell'ambito delle cose che costano, c'è un kit di Arduino che invece è orientato all'IoT, che comprende l'MKR1000, quello di cui parlavi tu prima.
E costa un fracco pure questo.
Che costa un pacco di soldi anche questo. E che però è diciamo un pochino più orientato verso l'IoT, per chi vuole iniziare magari a vedersi qualcosa in quel verso, potrebbe essere un regalo bellino da fare, ma chi lo sa, vabbè, comunque diciamo che è sempre in quell'ambito del, ecco, in una cosa tipo educational, cose del genere. Questi, i kit di Arduino ci stanno tutti, perché comunque sono forse più sicuri come materiali, non so, cioè hanno un loro perché,
insomma, anche a livello qualitativo, sì, sicuramente sono, sì. Cioè, lo vedi, sì, proprio che sono fatti più... meglio, cioè, anche la semplice scatola,
assolutamente
fatta meglio.
Sicuramente sono anche, tra l'altro, più collaudati, più controllati, insomma. Voglio dire, è vero che costano, ma c'è anche, diciamo che c'è anche tutto un altro discorso dietro, e adesso a parte le stupidaggini, Arduino ci mette anche, cioè, da queste cose campa anche per portare avanti ricerche su cose nuove, manda avanti per esempio l'idea di Arduino che usano il 90% delle persone. Adesso sono venuti fuori altri IDE per poter programmare, tipo adesso mi viene in mente anche Visual Studio,
Visual
Studio Code,
sì.
E poi quell'altro famoso che si chiama
Mica Platform,
è Platform, sì,
anche
sì,
se quello usa sempre poi alla fine l'IDE di Arduino sotto, mi pare,
per compilare, credo che
per compilare c'è quello l'IDE di Arduino, sempre a basso livello, credo usi sempre quello.
Credo di sì. Cosa invece che non fa quando usi l'ESP32, per esempio, perché lì c'è tutta quanta una sua parte di compilazione, per cui volendo l'IDE di Arduino non lo usi proprio. Ho citato l'ESP32 perché prima parlavamo del robottino della M5 Stack, e l'M5 Stack è una piattaforma, come la possiamo definire? È un kit già assemblato per fare un po' di esperimenti. In pratica, che cos'è? È un ESP32 con un display, dei pulsanti, una piccola batteria che sta sotto come batteria tampone, ha un suo microfono, ha un suo piccolo altoparlante. Ha tutta una serie di GPIO esposte su cui poterci collegare varie cose, vari sensori, pulsanti, insomma, quello che volete. Ha un attacco Grove per metterci appunto questi sensori che sono già predisposti, che poi, diciamoci la verità, quell'attacco Grove sono i pin dell'I2C,
Eh
quindi
sì, così.
Volendo uno se li può anche mettere fuori da solo, però è tutto un pacchetto costruito bene, cioè ha una sua bella confezioncina dove te lo puoi portare in giro, cioè è una di quelle cose per cui
Pure magnetico, si attacca pure alle cose.
tra l'altro è magnetico, esatto, però ed è una di quelle cose. Allora, se dovessimo costruire la stessa tipologia di hardware, dovremmo avere l'ESP32 più il display, tutto collegato con i famosi fili, magari tramite una breadboard. Cioè, io ce l'ho, me lo porto in giro, però ho una scatola enorme dove dentro tengo tutte quante le cose per poter fare qualche esperimento. Questa M5 è un qualcosa di compatto. Costruito decisamente tra l'altro bene, e che tra l'altro si chiama Stack perché ha tutta una serie di moduli da poterci montare. C'è il modulo GPS, c'è il modulo GSM, c'è il modulo con la batteria aggiuntiva, hanno fatto il modulo LoRa, cioè ci sono tutta una serie di come le vogliamo chiamare, quelle le chiamano
Espansioni,
shield,
sì.
espansioni, sì, esatto, tutte molto molto carine. Tra l'altro, allora, l'M5 ci sono diverse versioni, c'è quella nera, quella rossa, quella grigia, a seconda per esempio, tra quella nera e quella grigia la differenza sta in un, come si chiama, MPU 9000 qualcosa,
Ah,
che
il
praticamente è un
giroscopio, sì.
giroscopio, esatto, accelerometro, una cosa del genere. Io personalmente, e anche Francesco credo da poco, ho preso la versione base. Ci ho fatto anche delle cose belline che poi ho rifatto sull'ESP32 tradizionale, cioè quello con i fili, il display, eccetera, eccetera, ma solo perché il display dell'M5 è un pochino piccolo, nonostante abbia una risoluzione buona per il tipo di display, perché mi pare che sia tipo un 320x200, una cosa del genere, è un po' piccolo effettivamente. Quindi io preferisco magari fare qualcosina lì come prototipo. Primissimo prototipo, poi lo passo sull'ESP32 per avere un display un pochino più grande, però è interessante
Io l'ho
come
preso
tipo
da
di
poco, tra l'altro l'ho
approccio.
preso tipo su Amazon, c'era un'offerta, pagai 25 euro su Amazon, quindi
Addirittura,
ottimo,
vedi,
ottimo.
25 euro è buono.
Su
Sì.
Amazon, cioè, quindi mi è arrivato pure su. E appena arrivato, cioè, proprio lo vedi che è fatto bene, cioè, non ci credi che è una roba che in realtà dovrebbe essere per maker, sai, no? Che in genere sono sempre i fili che si
Sì.
staccano. E poi io credo che poi il fine di questa cosa sia prototipare cose che però tu puoi usare anche direttamente in produzione. Per esempio, se tu prendi il displayino, il modulo base, e lo attacchi su, che ne so, su una macchina industriale su cui magari hai fatto un, tu teoricamente puoi usare quello direttamente, cioè senza rifare
Ah,
da
ma
capo
sì.
l'interfaccia,
Sì. No, ma
non lo so.
a parte, ma poi
O sul
cioè, è
robottino, che
fatto
ne so,
bene.
cioè, su quello che fai.
Sì. Ha tutta una sua struttura, insomma, abbastanza interessante. Io ho avuto qualche problemino
Io ancora non ci ho
di
fatto niente,
qualità.
però quella è la questione. Cioè, ancora devo.
Ah, guarda, allora, io a quelli che volessero comprarlo, Poi magari nella nota della puntata metto il link a un firmware che contiene tante di quelle applicazioni, cioè tipo, guarda, per così, la prima che mi viene in mente è un oscilloscopio. Cioè, a chi non piace avere un oscilloscopio a portata di mano per magari vedere due cose? Certo, non sarà questo grande oscilloscopio, voglio dire, però averlo. Oppure una di quelle di ricevitori radio FM, non FM, ma di radio web praticamente.
Ah, ok,
ha il suo altoparlantino e da lì viene fuori la musica. Comunque è un firmware che ha tutta una specie di jukebox di applicazioni che puoi provare e provare, ma funzionano tutte. Per cui quella potrebbe già essere un buon trampolino per dire: ma cosa fa questo M5 Stack alla fin dei conti? E lì ti mettono fuori tutta una serie di cosette. Però, vi ripeto, ne escono veramente tante, tante cose ogni giorno. Ho visto dei menu fatti con l'ESP per selezionare delle cose, ma fantastiche. Cioè, veramente, io ci ho fatto un tracker, quello per la stazione spaziale, con pochissimo sforzo, perché soprattutto sono molto interessanti le librerie, che sono tutte basate su librerie di pubblico dominio che stanno su GitHub eccetera, però loro le hanno radunate, le hanno un po', come si può dire, customizzate per renderle compatibili con l'hardware che hanno messo assieme con l'ESP, e si usano in una maniera semplicissima, proprio molto 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 velocemente. Non è male. Guarda, forse lo otterrei come alternativa anche al kit di Arduino, perché effettivamente...
Sì, c'ha tutto.
Poi c'ha tutto, sì, sì.
Ci esatto. Metti magari due, non lo so, una breadboard vicino, se vuoi mettere un servo.
Sì, certo, certo. Io ci ho attaccato direttamente anche delle cose direttamente ai suoi pin. Insomma, ci ho fatto delle cose benine, continuo a farci delle cose benine. Tra l'altro... da ricordarsi che dentro l'ESP c'è anche il modulo Bluetooth, quindi ha un suo campo di applicazioni. Ovviamente la base conta tanto, però hanno fatto un bel lavoro, insomma, e ne stanno vendendo parecchi. Ogni tanto fanno dei batch nuovi di produzione, e il tizio che è il, come si chiama, il lead del progetto, ogni tanto butta fuori delle cose carine. Hanno fatto anche una specie di M5 più piccolo, che adesso non mi ricordo come si chiama, ma vi dico anche un'altra cosa così velocemente, poi passiamo ad altro, se no non finiamo più, si può programmare anche col micro Python. C'è un linguaggio di programmazione di quello di tipo a blocchetti, tipo Scratch e cose varie.
Sempre quindi, basato su
quindi, ci sono Python, ci sono sì 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 ma mi pare che addirittura tu fai tu metti tu assembli i blocchetti, poi lui te lo commuta in micro Python, mi pare, però non l'ho mai provato perché non ho avuto il tempo. Però comunque, voglio dire, ci sono un sacco di cose da poter vedere e fare con un M5, e vi fa capire che potenza ha l'ESP32, insomma, tante tante cosettine interessanti. Passando avanti, questa è una di quelle cose che abbiamo già raccomandato un sacco di volte, ma che a noi ci piace tantissimo, che è il mitico tappettino azzurro per saldare e smontare le varie cose senza intaccare la scrivania con lo stagno o la colla o la taglierina, insomma. È ovviamente ignifugo, cioè non prende fuoco, quindi ci potete saldare tranquillamente sopra.
Colle questo coso, non ci si attacca niente, però la colla a caldo non ci si attacca su il...
Ecco, vedi.
Il saldatore ci ho provato a fare i segni, non ci riesco.
Ecco, vedi, ma credo che sia fatto di un silicone tipo quello che si mette in forno.
Penso proprio di sì, perché è proprio resistente, cioè è fatto proprio figo. Poi non si muovono i pezzi quando ci li metti su.
Appunto, questo di cui vi mettiamo il link nelle note della puntata è il modello Maxi, cioè quello più grande di tutti, che ha anche una parte calamitata dove appoggiarti le vitine che smonti da vari pezzetti, ha dei contenitori dove mettere dentro delle altre cose, cioè è tutto un bel attrezzo fatto benino. Tra l'altro ora non so se sia più in offerta, ma durante le scorse settimane è andato veramente a ruba a 15 euro e qualcosa. Adesso l'hanno sollevato pian piano e si sta riallineando con il prezzo cinese, perché nei siti cinesi costicchia. L'ho visto anche a 20-25 euro a seconda del venditore. Qua lo davano prima a 15, adesso stanno salendo fino a 16-17, forse anche 18. Comunque conviene sempre, ancora, perché da Amazon vi arriva subito quindi potrebbe anche essere interessante. Questo è un regalo personale, secondo me, uno se lo compra per sé.
È un bel regalo da farsi questo, anche perché
sì,
le mogli specialmente per voi. Di altro salvi il tuo matrimonio con questo.
Esatto, infatti c'è un regalo da farvi per voi e per vostra moglie, che magari così non vi tedia con ecco il tavolo di nonna, esatto. Oh, bene, un altro cazzillo velocissimo, ce l'ho scritto in maiuscolo, molto nerd, è una cosa che viene dalla Cina ed è un mini Tesla Coil. Che cosa è? Attilio, tu lo sai.
Io questo ce l'ho. Cielo, te lo posso recensire al volo.
Come sei nerdone, Attilio, veramente. Io con te sfondo tutte le porte, tutte aperte.
Tutte aperte, sì. Ma tra l'altro questa è una di quelle cose che ho comprato, come dicevo prima, perché fai questa, non la compri, così io l'ho buttato nel capello perché l'ho sempre voluto fare. Poi dicevo, non sai, alla fine l'ho comprata.
Non lo diciamo che l'ho comprata anch'io. Non lo diciamo che l'ho comprata anch'io.
Sì, sì. Ma tu l'hai montato già? L'hai provato?
No, non mi è ancora arrivato.
Ah, quindi stai soffrendo. No, è carino, sì, perché è una bobina di Tesla praticamente, che prende in input l'audio di quello che gli dai, che è il telefono, cioè il 2,5, cioè no, il 3,5, e facendo semplicemente schioccare l'aria, ionizzando l'aria, produce il suono. Quindi sì, l'unica cosa che c'ha questo, è figo, funziona, ti posso dire che funziona, però gli devi mandare un voltaggio folle per sentire qualcosa, tipo intorno ai 23-24, quasi al massimo il 24 volt, e scalda a bestia, cioè scalda tantissimo.
È roba da usare per sì, poco puoi usare tempo, per poco.
Ma la cosa assurda è che tu hai visto come è fatto, c'ha un cilindro con tutto il filo di rame, che sarebbe il cilindro della bobina, e poi c'è un filo normale, semplicemente di solato di gomma, che devi mettere attorno alla bobina, certo, perché le istruzioni sono veramente oscure, cioè non ti dicono niente. Sì, quindi devi immaginare dalle foto più o meno come va, e se per caso quel filo tocca la bobina prende fuoco tutto, letteralmente.
Ho perso Attilio.
Cioè a me ha preso fuoco. Praticamente perché prende, fa l'arco direttamente sul filo e prende fuoco il filo, perché si l'isolante prende fuoco. Quindi devi metterlo poi esattamente alla distanza giusta, sennò non suona. Quindi non deve essere né troppo lontano né troppo vicino. Quindi, diciamo, per fare le prove rischi pure la vita. Però poi una volta che vai, è bellissimo perché ti fa sto cosino sopra che suona e tutti quanti ma dov'è l'altoparlante? Perché non c'è? Però pensano che li stai prendendo, diciamo, per il culo verità, col telefono dietro, invece è quello che suona.
Dicevo, fa molto nerd.
È tanto nerd, sì, però è figo.
È tanto
quello sai che dovresti metterlo poi in una cosa trasparente, perché se ci metti la mano vicino non credo che
sì assolutamente no quelle da tenere
lontanissimo
abbastanza...
dai bambini
dai bambini, cioè è una cosa, diciamoci la verità, è una cosa pericolosa, ecco, questo è la verità.
Un pochino,
c'è
un pochino,
alta tensione, insomma,
però è fighissimo, cioè... sì, però devi stare attento, davvero. Qua, davvero prende fuoco, cioè testato.
Caspita, mi ricorda quel film, come si chiama quel film? L'apprendista stregone, che lui aveva tutte quelle bobine. Che teo di gaffa.
Tra l'altro ci sono certi in Italia che fanno il giro con queste bobinone e fanno gli spettacoli con la musica, tipo quello.
Ho visto, forse c'erano anche la Maker Faire, no?
La Maker Faire non c'erano, così, purtroppo. Però ci sono in giro, che un paio che girano con questa roba.
Ho visto un'altra volta sempre i soliti robot, quelli che suonano.
Ah sì, ma tu sei venuto? Non sei venuto?
No, 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 ma che figurati come organizzarmi. Sì, quindi... Ogni anno dico no, no, ma il prossimo anno, cavoli, il prossimo anno vado.
Su, anche se devo essere sincero, mi delude ogni anno di più. Quella di Roma, beh. Quella di Roma, sì. Anche se c'è tanta gente. No, perché non è più una cosa per nerd, ma è qualcosa, diciamo, molto legato più alle aziende. A... C'erano certi che vendevano le pillole per l'intolleranza al lattosio.
Ma dai.
Sì, un altro invece aveva, con la scusa di un progettino, aveva messo su proprio il banchetto con gli scaffalini e vendeva le robe tipo di Ali, che so, il coso USB, la presa americana. Vendeva proprio cose, vabbè. Oggettistica così varia. Vabbè, prezzi.
Non è una fiera per, non è una Maker Faire, ma è una fiera proprio di paese. Fiera,
diventa così, capito? Che non lo potresti fare dal regolamento perché è vietato vendere. Quindi non lo so, è un po' diventata un po' così. Infatti, la parte più interessante era quella dell'università e poi quella sullo spazio, che c'erano questi che avevano fatto i simulatori, le cose. No?
Sì, beh, quello sì, ho visto quel pezzo lì, era interessante. Era povero bello. Francesco, che non è riuscito ad andare da nessuna parte.
Ma Francesco non si è mosso proprio, era l'unico che non si muoveva mai da là, però era pieno di gente dove stava Francesco.
Appunto.
Ha fatto successo. Ho visto che...
Sì, ma ho visto che ha fatto un sacco di contatti adesso.
Infatti appena sono arrivato, lo volevo salutare, c'era tutto il capannello di gente là.
Ma dai.
Sono dovuto tornare dopo perché non ci potevo parlare, capito? Fatto il giro e sono tornato.
Senti, andiamo più rapidamente, così ce ne andiamo verso la conclusione. Facciamo l'ultimo cazzillo, che è un cazzillo che ha messo dentro Francesco, ed è questo libro di Harry Potter, che non è tecnologico, dice lui, però come nerdaggine credo che ci siamo tutta, perché praticamente è un libro di Harry Potter, di quelli che quando sfogli le pagine si aprono le figure, come si chiama? Come si chiama? Non è un origami, ma
no, diciamo,
aveva
pop-up.
Un nome particolare.
No, sono
sì, però mi ricordavo avesse una...
Ti dirò, io lo facevo nome, per lavoro questo una volta, per un periodo l'ho fatto, sì, perché lavoravo in uno studio che adesso fanno partecipazioni pop-up per matrimoni, e un periodo sì, hanno fatto anche libri, roba del genere. Quindi facciamo, infatti sono ferrato sui papà. È tutto ingegneria della carta questo.
Sì, ma mi immagino anche la pazienza.
Però è bellissimo,
chi le progetta,
cioè, io all'inizio non ne sapevo niente, perché figurati. Poi diciamo questo, il capo, che è appassionatissimo tuttora, mi ha iniziato a questa arte, e guarda, ti diverti poi a fare i prototipi, perché... È una cosa schiacciata, tu la apri più e cominci a uscire fuori la roba. E poi tu poi cominci a notare nelle librerie questi libri qua. E rimani scioccato. Ma guarda come si è inventato sto meccanismo che tira fuori la vela della barca. Cioè, capito? E cominci là a rosicare. Che lui è stato bravo e tu fai schifo.
Certo, anche mi immagino che, perché poi trovano delle soluzioni particolarissime per fare degli effetti, insomma.
Sì, no, perché poi alcuni, vabbè, tutta scena, perché è un meccanismo semplice, semplicemente sono colorati, ma ci sono dei libri, Sabuto è uno famoso che li fa, c'è un libro di Sabuto su Peter Pan, mi pare, che l'ultima pagina si apre un intero galeone con tutte le vele e gli alberi, che è una cosa che se lo vedi non ci credi, cioè, diciamo, come ha fatto a chiuderlo là dentro, cioè.
Infatti... effetti, dai, è vero, cioè, poi viene fuori tutta un ambaradan di roba e dici ma è grosso,
è una roba allucinante, se tu lo vedi non ci credi, cioè, perché poi si apre tutto in cassa, è fighissimo, infatti poi
comunque
se cominci a comprarne uno li compri tutti poi i libri pop che trovi, quindi non
guarda poi se ti sono come gli ESP, quando
sono
li vedi,
come gli ESP, capito, tu li vedi, dici, ma che fanno, ti compro un fratellino.
Guarda, gli ultimi che ho comprato sono degli ESP32 compatibili con le shield del Wemos D1, quindi ti dico solo questo. Vabbè, ecco, chiudiamo la parentesi. No, questo libro è veramente carino. Questo è veramente uno di quei regali che potrebbe piacere tranquillamente a un bambino appassionato di Harry Potter, ma non solo, perché vedo che nelle foto che effettivamente ti fa vedere le ambientazioni, il castello, la scuola, c'è tutta l'ambientazione, ti fa vedere la foresta dove si trova, cioè è veramente carino. Costicchia, perché 63,75 euro possono
sì,
essere
non sono pochi.
un po' tanti, però,
ti dico che il lavoro che c'è dietro a questi cosi è tanto, solo per montare si incollano a mano questi qua, quindi è tutto un lavorone.
Quindi
c'è un idiota che sta lì e incolla. Poverino.
In effetti non è roba da fare con le macchine, sicuramente. Perché comunque una macchina che ti incolla le cose all'interno così, non la vedo tanto bene. Però comunque a me è piaciuto, non ho questa grande passione per Harry Potter, devo dire la verità. Però per chi è appassionato, a chi piace, ragazzini eccetera, questo è un bel regalo. Bello anche...
Ma anche poi da tenersi in libreria, che tanto che non so, lo fai vedere certo. Gli amici, lo apri, fai il figo, guarda che bel libro.
Ma sì, no, sono d'accordo, a me è piaciuto, se non altro come idea, ecco, come idea di regalo non è
anche perché in Italia ancora ce ne sono proprio poche di case editrici che fanno queste cose qua, perché i progetti sono tutti stranieri, infatti noi eravamo l'unico studio in Italia che li faceva, non ho mai capito perché.
Ma vedi con G-Cookies
quante cose escono fuori strane,
hai visto, sì. È così. Bene, mi sa che chiudiamo così, giusto per dire anche perché a quanti siamo arrivati? Siamo arrivati a 2:02, sì, è ora di chiudere abbondantemente.
Sì.
Giusto, facciamo una chiusura veloce dicendo che nel 2019 abbiamo intenzione di mettere su qualcosina di nuovo che dovrebbe essere una rubrica dedicata ai principianti, cioè quelli proprio che ascoltano G-Cookies ma di Arduino non ne hanno mai visto e non hanno mai mai attaccato un Arduino al PC, non sanno come si programma, non sanno che cos'è una resistenza, che cos'è un condensatore, insomma cercheremo, se riusciamo, visti anche i nostri tempi al lavoro, di proporre una rubrica di pochi minuti, 10 forse 15 minuti al massimo, che man mano spieghi un pochino quali sono che cos'è un Arduino, quali sono i componenti che si utilizzano, come si utilizzano, e cercando di far capire a tutti più o meno un filo di teoria, in modo da poter arrivare poi a fare qualcosino, almeno a fare il primo blink, quello di che l'Hello World di Arduino alla fine dei conti. Se riusciamo partoriremo anche forse una nuova serie di adesivi perché quegli altri sono finiti da un pezzo e non li abbiamo più ristampati, anche perché avevamo deciso di fare delle cose, dei lotti unici, giusto per tenere anche un po' così l'unicità dell'omaggio, insomma, quindi andranno anche questi in stampa appena riusciamo. Essendo questa la puntata di Natale, auguriamo a tutti buon Natale, ma è così, ci risentiremo presto nel 2019, non so se con grandi cambiamenti, forse no, ma comunque devo ringraziare intanto Giampaolo per la donazione che ci ha fatto, sempre ben molto bene accette. Non ricordo se avessimo ringraziato anche Marco per la donazione che ha fatto ad ottobre, ma nel caso lo ringraziamo adesso. Ringraziamo tutti quanti quelli che usano i link sponsorizzati su Amazon, perché con quei 2 centesimi ogni tanto riusciamo ad acquistare dei gadget per poi presentarveli. Vi ricordiamo che il podcast è montato tramite un software di Alex Raccuglia, che non uso io ma che usa Francesco, e di cui adesso in questo momento... Ah no, Pod Cleaner forse si chiama, giusto? Non mi ricordo, ma comunque dovrebbe essere quello. Vi ricordo invece il podcast di Francesco, Pillole di Beat. E per quanto riguarda i contatti, più o meno sono sempre gli stessi. Twitter è uno di quelli su cui guardiamo più spesso. abbiamo la mail, il sito, Facebook, cioè abbiamo tutti i canali aperti possibili e immaginabili. Stiamo molto spesso, come Attilio sa, su Telegram, che è praticamente è una specie di malattia, soprattutto
canale
il canale
serissimo,
di Cazzini è una di quelle
serissimo.
Canale da evitare, quello dei Cazzilli, perché se non volete spendere, perché ogni tanto buttiamo dentro delle cose che d'altronde sono in offerta, cosa fai, non te le compri? Quindi ci trovate praticamente tutti i giorni lì, una bella community che comunque tira fuori delle cose interessanti praticamente ogni giorno. Siamo da tutte le parti, iTunes, Spreaker, Google Play, siamo anche su Spotify, insomma praticamente cercate Geek Quiz, lo trovate in tutti i posti. Se vi va, lasciateci delle recensioni con un po' di stelline, che a noi fanno sempre piacere. Mi sa che abbiamo terminato tutte le varie. Ce l'abbiamo fatta, sì, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati fino in fondo.
Ma solo perché non c'è Francesco.
No, sì, beh, altrimenti saremmo arrivati a 3 ore, guarda, te lo dico io, tranquilli. Ringrazio Mario che è già andato via a Nanna. Ringrazio Attilio per la disponibilità, non pronta, prontissima, perché abbiamo fatto veramente un'organizzazione all'ultimo minuto, però ci andava di fare una cosa un po' diversa per Natale. Chissà se ci siamo riusciti, spero di sì. Ringrazio di nuovo tutti, grazie a Attilio.
Grazie a te, grazie a tutti quanti.
Bene, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!
Vabbè, ciao!
Allora, in effetti io non sono riuscito a registrare questa puntata, però ho voluto aggiungere la mia parte finale, innanzitutto per augurarvi buone vacanze a tutti, e poi per ringraziare tanto 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 gli ospiti di questa puntata, che hanno evitato di lasciare Giuliano da solo, anche se siamo riusciti a organizzarci proprio all'ultimo. Quindi grazie tantissime a Mario e ad Attilio, e soprattutto vorrei anche ringraziare Alex Tracuglia, perché mi ha dato una mano enorme per montare la puntata, che aveva qualche piccolo problema al lato audio, mi ha fatto risparmiare circa un giorno e mezzo di lavoro. Quindi grazie a tutti quanti voi, perché senza di voi questa puntata non sarebbe mai uscita. Grazie agli ascoltatori, ancora buone vacanze di Natale, buon inizio di anno nuovo, e non spendete troppo, oppure sì, spendete troppo, a scelta vostra. Ciao ciao!